Allora, dicevo, abbiamo parlato della questione di Cartesio, della questione delle neuroscienze, della dimostrazione empirica del fatto che come dire, il presupposto cartesiano della nostra cultura necessita una profonda revisione. Questo ovviamente ha tutta una serie di ripercussioni, alcune delle quali abbiamo già visto, per esempio il problema dell'intelligenza, no? L'intelligenza finora è stata considerata l'unica intelligenza pertinente a quella che poteva essere l'attività razionale del cervello. Con Gardner abbiamo scoperto invece che esistono diversi tipi di intelligenza che nella gran parte non vengono valutati dalla nostra cultura. No, ragazzi, già non c'ho nessuna voglia di stare qua dentro io oggi. Vedete che potete fare perché francamente. Allora, dicevo, questo discorso delle intelligenze è uno dei tanti problemi che ci pone il razionalismo nel quale ci troviamo da svariati secoli. Un altro, purtroppo, ha a che fare col sapere scientifico. Nel senso che noi abbiamo, a un certo punto della nostra storia, deciso che è affidabile un certo tipo di sapere, che è il sapere scientifico, giusto appunto. Quindi un sapere che risponde a una serie di richieste ed esigenze metodologiche, che opera attraverso algoritmi, come abbiamo detto, che funziona con riscontri empirici e svariate altre cosette di questo genere. Ora io non vorrei proprio cacciarla via all'ultima lezione, però se continua mi sa che sono fortemente tentato. Quindi, dicevamo, il sapere scientifico è il nostro modello di sapere affidabile. Se vi ricordate, è la pietra di base sulla quale si costruisce il sapere per certi versi. Abbiamo visto che il sapere per noi è qualcosa di cumulabile, che funziona finché dura un paradigma, tanto per ricordarvi alcune cose che abbiamo detto finora. Ma questa cumulabilità ovviamente è un'esigenza da parte nostra, perché dobbiamo trovare un sapere che possa servire come trampolino per altri saperi che si fondino su questo. Come facciamo a fare un sapere cumulabile e affidabile? Questo non è del tutto peregrino come discorso, perché è una domanda che ad oggi ha avuto una risposta, ma che comincia ad essere una risposta poco soddisfacente. Prima, come funzionava? Abbiamo visto che il sapere scientifico emerge, comincia a essere propugnato intorno alla metà del 600, quando in tutto il mondo, diciamo, civile, tanto per usare il termine del tempo, quindi in Italia, in Francia, in Inghilterra, eccetera, cominciano a comparire una serie di istituti, di istituzioni dove si persegue questo nuovo tipo di sapere, che è la filosofia naturalistica, viene chiamata al tempo. Quindi noi abbiamo ancora lì il primato, perché l'Accademia dei Lincei è la prima. Poi vengono la Royal Society inglese, la Société Royale francese, eccetera, eccetera, eccetera. E sono quelli che poi diventeranno i crogioli del sapere scientifico vero e proprio, che verrà proclamato come frutto della rivoluzione scientifica nell'Ottocento, però. Quindi c'è un certo scarto, come vedete, temporale tra l'uno e l'altro momento. Ma la questione è che succedeva prima, che non è che la nostra cultura è partita nel 1600. Prima c'erano altri criteri di affidabilità, che erano dei criteri di affidabilità metafisici per certi versi, ovvero sia avevano a che fare con l'autorità religiosa. Il famoso ipse dixit pitagorico, non so se avete presente la questione, l'ha detto lui e quindi se l'ha detto lui va bene. Cioè, ci facevamo riferimento a quello che era stato detto dai padri. Questa cosa funziona a lungo. Funziona appunto fino a metà del 500 almeno. Perché? Perché la tradizione che corrobora queste affermazioni è unica, ovvero sia tutto l'Occidente gode della stessa forma di giustificazione, perché tutto l'Occidente è permeato dalla fede cattolica, c'è un solo credo, per cui ciò che viene ritenuto accettabile e condivisibile alla luce della dottrina scolastica, nella fattispecie, è accettato da tutti. Sapete che gran parte di quelli che vengono chiamati padri della Chiesa hanno lavorato per secoli per adattare i filosofi greci e comunque il pensiero pagano a quello che era l'ottica cattolica, l'ottica cristiana. Per Per cui ci sono state tutta una serie di San Tommaso d'Aquino, tutti questi grandi nomi della filosofia medievale, avevano creato un corpus di sapere che era accettabile sia dal punto di vista della Chiesa che dal punto di vista della filosofia, che erano le due attività fondamentali del pensiero, non c'era molto d'altro oggettivamente al tempo, teologia, filosofia e diritto. Quindi questo rimando alle elaborazioni dei padri era quello che sanciva l'autorità e l'autorevolezza delle affermazioni, quello era il capitale a monte, tu dicevi funziona così perché l'hanno detto loro. Tant'è vero che, non so se vi ricordate, ma a un certo punto emerge il famoso dialogo tra gli antichi e i moderni, nei quali questa prospettiva viene rivoltata, no? Dice, perché dovrebbero saperne di più gli antichi di noi, che invece abbiamo scoperto questo e quest'altro. Quello è il segno in cui sanciamo, e da quelle parti, al momento non mi ricordo, ma direi decisamente di sì. Ma quello è nato. Però insomma, siamo più o meno da quelle parti. Allora che succede, dicevamo, perché questo sistema non funziona più? Perché Martin Lutero fa la riforma. Quando vi dicevo che la riforma è uno dei passaggi cruciali della cultura occidentale, non mi riferivo esclusivamente al problema politico, al problema religioso, le eresie, le guerre, impicci, imbrogli, per carità, chi più ne ha più ne metta, ma è anche e soprattutto un problema di autorità. Nel momento in cui esistono diverse concezioni religiose, diverse tradizioni e diverse attribuzioni di autorità, rifarsi a quel corpus non è più possibile, perché qualcuno probabilmente ti dirà e chi se ne frega che ha detto lui, non sapeva quello che diceva, la verità è quest'altra, no? E quindi a quel punto si pone il problema: come facciamo a affermare qualcosa di condivisibile se non possiamo più ricorrere alla questione dell'autorità dei padri? Qualcuno, visto che nel frattempo ha già cominciato Bacone ed altri, afferma che l'unico modo per poter dire qualcosa di condivisibile, accettato da tutti, di vero, è quello di dimostrarlo per via sperimentale. E quindi si cominciano a fare esperimenti, cose che fino ad allora non si erano praticamente mai fatte, no? Per esempio, lo stesso Galileo, che propone ai padri della Chiesa di guardare nel cannocchiale, fa un esperimento quando dice quelle sono le lune di Giove, no? Le quali lune di Giove ovviamente non potevano esserci a norma della cosmologia precedente, perché Giove era solamente un buco, una sfera, un qualcosa che comunque non poteva avere all'intorno di sé altri corpi celesti. Noi ovviamente di solito ridiamo a quanto siano stati stupidi i preti al tempo, però bisogna anche, come dire, dare a Cesare quel che è di Cesare. Credo di avervi detto più volte che per noi molte cose sono ovvie che per altri non lo sono. Quindi nel momento in cui il vescovo, il cardinale che controbatte Galileo, si vede proporre di guardare dentro st'affare che gli viene messo in mano, che è un tubo con due pezzi di vetro alle estremità, quello non sa che quello è un cannocchiale, non sa nulla delle leggi fisiche che ne sono alla base, è titolato a dubitare di quello che vede, perché non c'è nessun motivo per cui lo dia per ovvio che quello che vede è effettivamente la realtà ingrandita. Non era mai successo fino ad allora. Tra l'altro vi faccio presente che le lenti che venivano costruite al tempo erano delle lenti estremamente imperfette, credo di avervi letto anche dei passaggi di Sennett in proposito, no? Per cui spesso e volentieri si vedevano cose nella lente che erano della lente, quindi bolle della lente, difetti della lente, imperfezioni del vetro che non esistevano altrove. Non era così chiaro l'approccio galileiano. A noi pare chiaro, che noi sono circa 500 anni che ci hanno fatto i grossi telescopi, le fotografie, la NASA, impicci e imbrogli, per carità. Però questo tipo d'approccio al tempo non era per niente autorevole. Sembrava un altro trucco da prestigiatore, sembrava qualcosa che potesse essere radicalmente contestato. Tant'è vero che gli stessi scritti di Newton vengono radicalmente contestati per anni. Anche quando scrive Newton, dice, ha scritto Newton, per carità di Dio, è finita. No, Newton scrive, gli rispondono tutta una serie di ipotesi, va bene, lo puoi dire, ma allora posso dire io un'altra cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo questa specie di giudizio, di pregiudizio positivo a priori che noi diamo alla scienza, non nasce con la scienza, viene pian piano dopo. E si fonda su una serie di procedure che sembrano ovvie. No, l'esperimento, cioè, se funziona così, questo esperimento, l'esperimento è un... Cos'è un esperimento? Fondamentalmente.
Mm.
una verifica pratica. Abbiamo qualche altro? Ok, ho capito. Oggi mi sbocio, come si dice. Allora, dicevo, no, qui diventiamo seri. Che cos'è un esperimento? Dicono una verifica pratica di qua. Prego. Si cerca di mettere in pratica una teoria. Perché serve un esperimento per farlo? Uno per volta, alziamo le manine come ai bei tempi. Allora. Perché però questa cosa?
Per dimostrare qualcosa.
Per dimostrare, allora, le spiegazioni sono perché l'esperimento ha delle fasi ben precise ed è dimostra delle cose. Ma chi l'ha detta sta cosa? Una meraviglia, come posso dire? Forse li abbiamo fatti, se no mi tocca scaraventarli sotto la finestra. Che facciamo con la porta? Ah, come no. Oggi proprio non ne va dritta una, però una che è una. Allora, dicevo, questa è la definizione, quello che ha detto il vostro collega è quello che ci viene detto, no? Però, perché un esperimento? Cioè, cos'è che mi garantisce la verifica più dell'osservazione della realtà, ad esempio?
Come avere un'attuale conferma, cioè se io penso...
Sì, no, ma questo è quello che ci dicono, per carità, è vero, ma perché? Vi siete mai posti, perché l'esperimento è meglio della realtà? La realtà è ingannevole, i nostri sensi sono imperfetti, ci sono un bel po' di cose, come vedete, in ballo nella questione. Il problema è questo, l'esperimento io lo definisco una versione semplificata della realtà. Perché devo fare un esperimento e non posso limitarmi alla realtà? Uno, perché non è detto che nella realtà si verifichino le condizioni che mi servono per l'esperimento. Due, perché la realtà è accidentata. Cioè, nella realtà io non so cosa sta succedendo realmente, perché ci sono un sacco di fattori in più all'opera, capite? Quindi l'esperimento invece cosa ha di buono? Ha di buono che crea una versione semplificata della realtà dove variano soltanto alcune cose e quindi io posso vedere in effetti qual è il peso delle variazioni, in che modo variano, se fanno certe cose o non ne fanno altre. Ci siamo fin qui? La domanda è: su che basi io semplifico? Su un'ipotesi, perfetto. Quale ipotesi? Cioè, posto che in una situazione reale esistano, che ne so, 40 variabili, poniamo, no? Perché io di queste 40 ne considero solo 10? Perché prima osservo, perché sono le più probabili. Ci avviciniamo, ma non è proprio esattamente così. Più o meno, diciamo che qual è il punto focale della questione? Che io prendo in considerazione i parametri che variano in modo significativo, cioè quelli che variano di più. Ok? Per cui se vedo che tra un momento T e un momento T1 un parametro è variato di 5 e un altro è variato di 0,02, io decido che quello che varia di 0,02 non è influente. Perché? Perché secondo me la variazione è proporzionale, per cui se varia 5 nell'esperimento varierà molto di più nella realtà. C'è una scala di coerenza nella variazione. Non so se avete capito questo discorso. Cioè, dovendo io scegliere quali sono i tratti che sottopongo a esperimento, io sottopongo a esperimento i tratti che variano di più, che vedo variare di più. È un approccio quantitativo. Non è che dovrebbe sconvolgerci più di tanto la questione, no? Però è così. Se una cosa varia poco, io ritengo che sia irrilevante. Ok? E questo è un approccio meccanico, perché se ho una sfera e gli faccio una spintina così, quella non si muove, se ho una sfera e gli do una spintona così, quella si muove, per cui io ragiono, come vi ho detto molte volte, in chiave meccanica. Nella meccanica le variazioni infinitesime sono irrilevanti, quindi io ritengo che l'intero sapere si strutturi in modo meccanico. Buonasera. E questo l'abbiamo già visto, noi abbiamo un immaginario meccanico, è lì il problema serio della questione, ovvero sia noi ragioniamo come Cartesio, pensando che il mondo sia sottoposto a leggi meccaniche, che quello che succede nel mondo sia interpretabile in un'ottica meccanicistica, e di conseguenza se c'è una piccola reazione, la piccola reazione non mi interessa. Fin qui, tutto a posto. Poi, intorno agli anni 70, se non vado errato, del nostro secolo, un tizio, un meteorologo, con i primi computer, quelli enormi, grandi come stanze, decide di fare una prova. Visto che i computer hanno un potere di calcolo infinitamente superiore a quello dell'essere umano, lui che cosa fa? Crea un sistema di equazioni molto semplice. E propone a questo sistema di calcolarsi ricorsivamente utilizzando di volta in volta i risultati che vengono da queste equazioni, per cui si parte da un tot, poi le equazioni danno un risultato di un certo genere x con 1, proponi x con 1 come variabile iniziale, ottieni x con 2, poi prendi x con 2 come variabile e vai a x con 3. Con questa giostra questo crea un sistema di predizione meteorologica incredibilmente sofisticato e che pone un sacco di problemi, perché dà dei risultati inattesi. Questo che vuol dire? Vuol dire che grazie alla potenza di calcolo dei computer gli scienziati occidentali si accorgono che tutta questa prevedibilità del sistema che loro pensavano esistesse di fatto non c'è, che i sistemi anche fatti di equazioni di primo grado, di quelle apparentemente stupide, ora non so, probabilmente saprete di che sto parlando, voglio sperare, riescono a dare dei risultati stupefacenti e sconvolgenti, e si accorge perciò che a fronte di una variazione minima, in fondo a questa ricorsività possono aversi dei risultati e degli sconvolgimenti immensi. Cosa scopre? Scopre quella che si chiama condizione sensibile ai dati di partenza, che è in altre parole il famoso effetto farfalla, non so se ne avete sentito parlare. Lo Zen l'aveva detto migliaia di anni fa, perché noi, come ti ripeto, stiamo arrivando sempre con quei due millenni di ritardo. Condizioni sensibili ai dati di partenza, mi pare. Spero, poi devo andare a controllare, perché è una di quelle definizioni che non m'entra in testa. Allora, quindi, che cosa significa? No, la famosa frase è quella che apriva Jurassic Park, per chi l'ha visto, dove c'era Jeff Goldblum che faceva il caosologo. Ecco. Questa si chiama, è l'inizio della teoria del caos. La teoria del caos dice che non c'è scala tra una variazione e le sue conseguenze. Del caos. L'attuale ultima frontiera del conoscere scientifico. Allora, quindi basta che una farfalla batta le ali in Brasile perché accada un terremoto in Giappone. Oh. Qual è il problema alla luce di quello che abbiamo detto finora? Che se è vero, e questo pare che ormai l'abbiano verificato pure quelli più decoccio, che è così, allora tutti i criteri con i quali, che succede di preciso, ragazzi? Non posso credere, è meglio del cinema oggi. Poltergeist, tanto per rimanere in tema, abbiamo un po' tutto. Allora, dicevo, se è vero quello che afferma questo meteorologo norvegese, peraltro, che pubblica questo articolo su una rivista di meteorologia norvegese che nessuno legge per anni, perché figuratevi chi è che va a leggere le riviste di meteorologia norvegese, però se questo è vero, tutto l'impianto dell'esperimento tradizionale non funziona. Questo è il problema. Perché se è vero che basta una variazione infinitesima per causare delle conseguenze imprevedibili, il criterio che noi abbiamo adottato nello scegliere i parametri di variazione degli esperimenti non tiene più. Perché non serve che una cosa vari 10 per avere un effetto 1000, basta che vari di 0,01, ma io non lo so se varia perché l'ho sempre esclusa. Non so se questa cosa è chiara. Il che vuol dire, come vi ho detto ripetutamente, che noi costruiamo un sapere, ma sto sapere l'abbiamo fatto noi, non è che c'ha una qualche rispondenza necessaria con la realtà. Ci si avvicina, spesso e volentieri ci si avvicina, ma come vi ho detto più volte, spesso e volentieri viene smentito poi da altri esperimenti, no? Quando quello dice, ma se io invece variassi e cambia tutto, io cazzo, allora succede che la realtà è molto più complessa dei nostri esperimenti. E vi ripeto che la scienza vera, quella che non crede di avere una realtà in mano, una verità in mano, vi ricordo quello che diceva Morin a questo titolo, ovvero sia accetto la semplificazione cosciente di se stessa ma non quella che pretende di avere in mano una verità semplice, questo è il problema. Allora la scienza vera lo sa per molti versi che le cose non sono così semplici e così ovvie. Vi ricordo due o tre delle leggi fondanti della scienza del Novecento. La prima è quella che dovrebbe in qualche misura essere più evidente ed è la relatività di Einstein. Il fatto che uno parli di relatività è la negazione dell'assolutezza. Noi abbiamo una scienza che pretende di essere universalmente valida. Che vuol dire universalmente valida? Che un esperimento che io faccio sulla Terra può essere replicato su Saturno, può essere replicato su Alfa Centauri, può essere replicato alle frontiere 18 miliardi di anni luce del nostro universo noto e sarà sempre uguale. Questo è universale, ok? Einstein formula una cosa che si chiama relatività, che ti dice che non è vero. A seconda dei contesti, a seconda delle caratteristiche della realtà nella quale ti trovi, le cose cambiano. E questo già ci dovrebbe dire, no? Dovrebbe darci una serie di idee. Dopodiché, come credo di avervi detto, arriva a conclusione la famosa caccia all'atomo che durava da 3000 anni. Wanted, quello insieme ai tanti mafiosi che arrestiamo, c'era pure l'atomo. Cerchiamo l'atomo da sempre proprio, ecco. Vi ricordo che atomo vuol dire non ulteriormente divisibile. Ora, perché cerchiamo st'atomo? I motivi della ricerca dell'atomo sono fondamentalmente filosofici, tant'è vero che i primi a cercare gli atomi erano Anassimandro, tutta la banda, Epicuro, insomma tutta una serie, no? I famosi filosofi atomisti, ecco, quelli lì cercavano l'atomo non perché fossero scienziati in erba, non fraintendiamo. Loro cercavano l'atomo perché cercavano il fondamento solido. Siccome l'uomo, come abbiamo detto in tutte le lingue, è transeunte, è effimero, vi ricordo i celebri versi illuminanti di Ungaretti, no? Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Ecco, questo è l'uomo, non lo puoi definire diversamente. Come sono le foglie d'autunno sugli alberi? Appena appena, prima o poi si staccano, non sai quando, ecco. Come dirà poi Bulgakov, per chi non l'avesse letto, il Maestro e Margherita credo sia una lettura assolutamente fondamentale, ma nel Maestro e Margherita Voland, che è il demonio, cosa dice ai burocrati russi? Voi non riuscite a prevedere neanche per un lasso di tempo ridicolo come 1000 anni e venite a spiegare a me che devo fare. Voi siete mortali all'improvviso. Questo è l'uomo. E quindi l'uomo, per questa sua essenziale condizione di incertezza, cerca da sempre qualcosa di solido sulla cui base costruire. No? E cos'era più solido che non la componente elementare della materia? Ecco perché i filosofi cercavano l'atomo già da 3000 rotti anni prima, perché trovati gli atomi, finalmente si sarebbe potuto costruire con certezza, con prevedibilità, con tutte le cose che stiamo vedendo da mesi. Perché noi ambiamo a queste cose proprio perché non siamo né prevedibili né certi. È un modo di compensare una situazione essenziale, una condizione ontogenetica, se vogliamo essere proprio, come dire, sfacciatamente filosofici. Noi siamo inconsistenti e cerchiamo qualcosa che ci supporti. Questo è. L'atomo sembrava la soluzione più ovvia. soprattutto quando poi Cartesio l'aveva preso anche lui, dicendo che erano gli atomi che, rimbalzando gli uni contro gli altri in questo flipper cosmico, generavano tutta una serie di cose, sembrava l'idea più intelligente possibile. E allora dai a costruire microscopi sempre più potenti, dai a cercare strategie per individuare queste particelle mitologiche in un certo senso, poi le troviamo. Che soddisfazione! Finalmente possiamo cominciare a lavorare. Il problema, come sapete, è che trovato l'atomo s'apre il famoso vaso di Pandora, più che altro, perché l'atomo si rivela non essere il mattoncino Lego che ci aspettavamo tutti, o che si aspettavano loro perlomeno, bensì un qualcosa di scarsamente definibile. Di fatto l'atomo è vuoto. Noi abbiamo il paradosso che sappiamo che tutte queste cose sulle quali siete sedute sono fatte di vuoto. Perché l'atomo cos'è? È una piccola parte centrale che si chiama nucleo, nel quale si trovano, perlomeno si pensava si trovassero, perché anche lì c'è da discutere, ma insomma, comunque, protoni e neutroni, e intorno al quale orbitano delle cose che si chiamano elettroni, che hanno carica positiva, carica negativa, tanto per cambiare abbiamo presente out-out più o meno quello sempre, non ce lo risparmiamo mai. Per cui di fatto l'atomo, lo spazio che occupa, è uno spazio vuoto definito da questa orbita degli elettroni. Ma le orbite degli elettroni, che noi ci siamo subito raffigurate come dei bei cerchietti, non so se avete presente la raffigurazione, non sono così, sono dei campi di probabilità. Ovvero sì, è probabile che un elettrone sia qui e non lì, ma probabile, sapete che non è certo. Per quanto noi ci applichiamo a far finta che probabile voglia dire certo, non vuol dire certo, vuol dire probabile. Quindi potrebbe darsi che, ma no, se cercavamo la certezza siamo belli lontani. Non solo, ma poi si scopre che non solo non c'è l'atomo, ma ci sono i neutroni, i protoni, i neutrini, oddio, i neutrini che so, ci sono anche i neutrini, ma poi ci sono i muoni, i gluoni, i quark. C'è l'ira di Dio, perché una volta che cominci a cercare di smantellare quest'atomo, ti accorgi che non è vero per niente che è atomo, ma è più che tomo. È multitomo, se vogliamo, no? Perché se lo rompi succede l'ira di Dio. Non sai che, perché noi abbiamo delle evidenze empiriche sul fatto che se rompa l'atomo e vengano certe cose che sono empiriche per modo di dire, perché voi sapete che nel ciclotrone ci sono delle tracce che vengono interpretate con delle leggi matematiche scritte da noi. Quindi potrebbe pure darsi che quelle tracce non significhino un accidente. Nessuno di noi ha mai visto un quark, perché per definizione è invisibile un quark. C'è nulla che possa, c'è una traccia forse che potrebbe essere un quark, il quale potrebbe avere un sapore, perché quando si tratta di dare definizioni diamo i numeri di brutto, eccetera, eccetera, eccetera. Capite? Per cui nel momento in cui abbiamo aperto questo ulteriore articolo, ci siamo trovati precipitati nella meccanica quantistica, che non è manco la relatività di prima, che più o meno, no? Materia uguale energia, già è complicato da dire, però poi dice, vabbè, il pi della materia l'acceleri a 300.000 volte al quadrato, eccetera, eccetera, sta materia diventa energia. Ok, posso anche starci. Ma qui stiamo parlando di condizioni, no? Normali. Teoricamente è normale. Ecco. Quindi figuriamoci dove ci ha portato la questione. Allora, su questa serie di cose, sulle quali il consenso è ben lungi dall'essere stato guadagnato, tant'è vero che gli stessi studiosi di meccanica quantistica dicono, se qualcuno vi dice di aver capito la meccanica quantistica mente, per cui figuratevi, no, stiamo proprio nel campo totale della teoria e dell'astrazione, in questo arriva il famoso Heisenberg e dice, sì, comunque per quanto sia un casino la questione posso dirti una cosa, cioè il principio di indeterminazione, che vuol dire che queste particelle sono talmente infinitesime che tu puoi saperne o una cosa o un'altra, perché il semplice fatto di guardarle le modifica. Per cui puoi sapere dov'è, ma non puoi sapere a quanto va. Puoi sapere a quanto va, ma non puoi sapere dov'è. È un po' un problema da un punto di vista di quello che può fare delle previsioni, vi rendete conto, no? Ecco, e questo pure è un altro scienziato che viene dalla tradizione cartesiana, dalla rivoluzione scientifica, tutto quello che volete. Allora, capite che queste certezze scientifiche cominciano ad avere qualche piccolo problema a essere mantenute in modo assolutamente così eroico come facciamo noi. E poi arriva Gödel, non so se sapete chi era Kurt Gödel, grandissimo matematico, non particolarmente normale anche lui, ma i matematici lo fanno spesso, il quale formula un ulteriore teorema che scassa anche l'ultima certezza, perché a noi piace tanto la matematica. A noi piace tanto la matematica, o perlomeno a qualcuno piace tanto la matematica, io mi chiamo fuori da questa corte, ma comunque, perché è autosufficiente e perfetta in sé. Ovvero sia, nella matematica ciò che affermi e asserisci è dimostrabile, per cui è l'essenza della prevedibilità. Arriva Gödel, che è stato il più grande matematico del XX secolo, dice, manco per niente. Ci sono alcuni fondamenti della matematica che non sono dimostrabili con strumenti matematici. Quindi Gödel fonda, cioè, propone questo teorema che afferma che qualunque sistema non è dimostrabile interamente con argomenti tratti da se stesso. C'è sempre bisogno di un metasistema che lo spieghi. Questo è il teorema dell'incompletezza. Sì, sì, Gödel. Ok, quindi vuol dire che anche la matematica, per poter essere dimostrata in tutti i suoi assiomi, perché sapete che come funzionano queste nostre discipline, si pongono una serie di affermazioni indiscusse e dopodiché ci si ragiona sopra. Si riteneva che queste affermazioni indiscusse matematiche fossero dimostrabili una volta che ci si metteva le mani. No. E quindi siamo da capo a 12, manco la matematica funziona. Quindi sarebbe ora che capissimo che quest'idea di spiegare tutto e di capire tutto non ce la possiamo permettere. Non è che ci voglia proprio un genio, no? Perché? Perché stiamo scoprendo regolarmente che ci sono una serie di situazioni e di avvenimenti nel mondo che la nostra scienza, la nostra famosa benemeria scienza, proprio non vede per niente o non è in grado di affrontare. Vi ricordate, vi ho parlato di Charles Fort e del libro dei dannati, no? Ecco, ci sono una miriade di avvenimenti e di cose normali che noi incontriamo tutti i giorni che non sono spiegabili in modo matematico-scientifico. Uno per tanti è la pasta. Quando voi mettete la pignatta dell'acqua sul fuoco, ciò che accade all'interno della pignatta è un interrogativo. Noi non abbiamo un modello dell'ebollizione dell'acqua. Quindi forse capirete perché quell'altro fenomeno che al momento mi sfugge come si chiama, perché sono cotto come una zucchina, quello che ha studiato le gocce che cascavano dal rubinetto, non faceva una cosa così peregrina dal suo punto di vista, perché lui lo sapeva benissimo che quelle gocce sono un interrogativo. Nel momento in cui io voglio conoscere la realtà, dovrei conoscerla tutta, non solo quella che mi fa comodo o che riesco a spiegare. Invece noi facciamo così. Allora, se una cosa non riesco a spiegarla, quella non serve, non importa. Ok? Quindi le gocce che gocciolano, chi se ne frega? La pasta, l'acqua sul fuoco, chi se ne frega? Le nuvole, chi se ne frega? Le coste. Noi non abbiamo idea della effettiva lunghezza delle coste. Perché definisci un po' costa. Cioè il mare non è che sta fermo. Ci sono le maree, ci sono le mareggiate, ci sono i venti, allora un giorno sta qui, un giorno sta qui, un giorno sta qui, vado un po' a contare la cosa, non la conti, perché non ci riesci. Quindi, quello che noi vediamo è che il mondo si presta ad una riduzione matematica, ma tra il mondo e la riduzione matematica c'è un abisso. Chiunque di voi abbia mai fatto un'escursione saprà che tra la cartina che c'è in mano, che è consolante, rilassante, con tutti i segnetti colorati, eccetera, e tu che stai lì in mezzo a cercare di capire che è successo, c'è un abisso, perché non è uguale. Tu pensi che sia uguale, ma la mappa non è il territorio, è una rappresentazione semplificata del territorio, che è orientativamente utile, ma che non ti dice se c'è un buco, se ha piovuto, se è passato il cinghiale, ha fatto una fossa, se qualcuno ha aperto un muretto, no, non lo sai, devi andare lì e sbatterci il grugno. Questo è il, come dire, no, l'approccio pratico con la realtà. Il problema è che noi questa cosa ce la siamo persa, perché noi facciamo parte, come diceva Morin, di quelli che ritengono di sapere la verità. Per cui sentite la reclame e vi dice quello con quella voce che io, se sapessi dove l'hanno trovato, da quando il mio nuovo Tom Tom, non ho più sorprese. La cosa che proprio mi viene spontanea via le sbatterlo contro il volante, no? Ma che cazzo dici? Come ti permetti di queste stupidaggini?
No. Quante volte
adesso il GPS è l'ultimo modo per sapere dove siamo, vi rendete conto a che punto stiamo combinati? Che senza il GPS non sai niente, anche perché poi voglio dire, se sai che tu stai a 106 gradi X e 57 gradi Y, troppo te serve nella pratica, no? Scusi, lei abita mica a 105,2, quell'altro, certo, io sempre qui, è qua dietro, s'accomodi, ecco, no, voglio dire, quindi vedete che il nostro modo di rappresentarci e di rappresentare la realtà è terribilmente colonizzato da Cartesio. I TomTom sono Cartesio in ultima essenza, come i nostri cellulari, no? Quelli che ti dicono sempre dove sei, e chi se ne fotte dove sono sul cellulare, ci sto, lo saprò, o dovrei saperlo, mi chiedo, teoricamente dovrei saperlo. Però il punto centrale è questo, che la realtà spiegata dalla scienza è una realtà che spesso e volentieri nella realtà non c'è. Fate soltanto una semplice osservazione. In natura dov'è che trovate linee rette, cerchi perfetti, iperboli e parabole? Da nessuna parte. La natura è fatta in modo creativo. La natura se ne frega. Le equazioni che noi riusciamo a risolvere sono le equazioni lineari. Le equazioni lineari sono un'infinitesima parte delle possibili equazioni. Le altre non ne parliamo perché non le sappiamo risolvere. Quello è il problema. Cioè una equazione non lineare di secondo grado per noi non c'è. Però quella descrive gli alberi, descrive le coste, descrive i sassi. Quindi capite che la scienza, per carità, non voglio dire che la scienza vada buttata nella pattumiera, ma la scienza deve essere trattata come una possibile pista di accostamento alla realtà, non la realtà, perché tra la scienza e la realtà c'è un abisso. Questo che vi dice Eraclito, Newton, Morin, quando vi dicono che il sapere dell'uomo è un arcipelago di certezze perse in un oceano di incertezza, vi dicono esattamente questo, che alcune cose le sappiamo, ma la grandissima parte no. Solo che, ovviamente, abbiamo un bisogno crescente di avere certezze, perché nessuno ci insegna a trattare l'incertezza o a convivere con l'incertezza, no? Quindi se non sai convivere con l'incertezza tendi a costruirti delle certezze, e queste certezze sono sempre costantemente più semplici e più ridicole di quelle prima, no? Capite perché man mano che una cultura entra in crisi riemergono i fondamentalismi, riemergono i razzismi, riemergono le appartenenze fortificate. Tutte queste cose sono ovvie da un certo punto di vista, perché attraverso quel tipo di approccio tu spieghi la realtà. Io sono bravo e gli altri sono tutti cattivi e quindi devono stare fuori, o devono essere cacciati via, oppure vengono per farmi del male. Semplice. Non c'è niente di più semplice. Semplice è un brutto aggettivo per molti versi. Quindi bisogna trattarlo con una certa attenzione. Tenete presente, inoltre, che su questo plus valore scientifico, ovvero sia sul fatto che la scienza è consolatoria, non necessariamente in grado di spiegare le cose, ma è in grado di far finta di farlo, questo gli riesce benissimo, si costruisce grandissima parte della retorica di vendita contemporanea. Credo ne abbiamo già parlato, ma adesso dovrebbe essere un po' più evidente. Che vuol dire questo? Vuol dire che si usa l'aggettivo scientifico per certificare qualunque tipo di prodotto. Pensate alla réclame dell'Oral-B che girava qualche tempo fa, dove casualmente c'era una bellissima scienziata, perché quella è meglio tenerla, in camice, perché chiaramente bisogna, che diceva finalmente che si era scoperto scientificamente che quello spazzolino era meglio degli altri. Il che ci risolve il problema dello spazzolino di Michele Serra di cui parlavamo la volta scorsa, perché quello è il migliore, ma ti pone la domanda, ma perché a me per vendermi lo spazzolino devi dire che studi scientifici dimostrano che... Fino ad arrivare a dei paradossi, a delle affermazioni palesemente assurde, come l'ultima che mi pare sia di questo gruppo inglese che è finalmente sbarcato in Italia per curarci dei nostri punti neri, che dice è scientificamente dimostrato che dà risultati visibili in 15 giorni. Allora io mi domando, se i risultati sono visibili, che me ne frega che è scientificamente dimostrato? Oppure il fatto che dopo 15 giorni io non veda dei risultati deve farmi credere a me che siccome non li vedo sono stupido, mentre quelli ci sono lo stesso? Perché è evidente che ti poni la domanda, no? Che tipo di conferma scientifica ho bisogno se mi parli di evidenza? Li vedo, certifichi i risultati, no? O compri, guarda, se fra 15 giorni non sei soddisfatto mi dai soldi. Ma perché mi devi dire che è scientificamente dimostrato? Che senso ha? Come tutte le altre affermazioni a capocchia sulla scientificità delle varie cose, tutte le sigle possibili e immaginabili, i ginecologi italiani non fanno altro che consigliare delle lavande. Questa cosa a me mi commuove, ma può essere che non facciano altro nella vita che non affermare che l'ennesimo prodotto è utile perché non dà pruriti, risolve tutta quella serie infinita di problemi che avete tutta la mia commiserazione, vi portate in giro, no? Se te pare possibile, tu senti una pubblicità e cominci a ti piace, cioè non sentirai mai il tanfo di pipì che mi avvolge. Io francamente ho delle difficoltà col nuovo linguaggio della comunicazione di marketing, mi crea dei grossi problemi. Vabbè, comunque, prescindendo da questo. Però quello che dicevo è esattamente questo, ovvero sia con questa scusa della scientificità, che poi è una scientificità del tutto posticcia perché non abbiamo nessuna informazione sul perché dovrebbero essere scientifiche queste cose, non so se avete fatto caso, cioè nessuno vi dice come sono fatti i test, cosa è stato valutato, quante volte l'hanno fatto, se c'è stata una continuità, qual è lo scarto, no, quindi scientificamente dimostrato, che è più o meno come a dire lei non sa chi sono io, grosso modo, no? Quindi è chiaro che dobbiamo porci il problema del perché lo facciamo. Lo facciamo perché noi abbiamo, come dire, creato una cosa che si chiama sapere esperto, che usiamo come un feticcio. Il sapere o è esperto o non è. Tanto perché noi non siamo quelli dell'opt-out, quindi di conseguenza non possiamo permetterci nessun tipo di sfumatura in questa cosa. Quindi o sei un esperto di qualcosa, oppure non ci sei. Però ragioniamo un attimo. Nella vita pratica, quella per la quale si comprano cose, si vive, si riparano oggetti, si interagisce col prossimo, no? La vita normale, la vita quotidiana, quella che interessa molto a Maffesoli, non a caso. Serve un sapere così esperto sempre? E soprattutto, si risolve la vita quotidiana con un sapere esperto? No, purtroppo. Allora, se guardiamo un attimo questa dinamica del sapere e dell'autorità, dell'autorevolezza, dell'affidabilità, cosa scopriamo? Che questo tipo di costruzione nella quale esiste solo il sapere esperto, ma non c'è anche un sapere diffuso, bilanciato, chiamatelo un po' come pare, ma Fesolino lo chiama sapere incorporato, il sapere della vita quotidiana, potremmo dire, si vive male. Perché anche il fatto che tu sia esperto è terribilmente parziale. Poniamo, tanto per rimanere nel campo delle cose assolutamente così belle da un punto di vista dell'attualità moderna, che io sia il maggior lettore di diagrammi Doppler da stella nana bianca. Ce sarà pure qualcuno che lo fa, lo lavoro, no? Io per scrutare l'universo utilizzo tutta una serie di radiazioni, di cose. Ogni stella ha un suo particolare tracciato di radiazioni, eccetera. Io sono un lettore bravissimo di questi dati. Come leggo le nane bianche io? Nessuno. Mi chiedo, da un punto di vista della mia esistenza nella vita e nella mia operatività quotidiana, da un punto di vista esistenziale, il fatto che io sappia leggere il diagramma della nana bianca mi cambia qualcosa? No. Però io vengo reputato e stimato perché so leggere il diagramma della nana bianca. E basta, cioè per tutto il resto io sono una zappa. Se devo cambiare la lampadina, di solito chiamo qualcuno perché non ci riesco. Quindi cos'è che cominciamo a vedere? Che questo tipo di creazione del sapere crea di fatto tutti incompetenti, perché non c'è nessuno che ha tutte le competenze che gli servirebbero per vivere una vita normale. E non solo, ma nessuno si ritiene più in grado di farlo, proprio perché non ha le competenze. Visto che il sapere funziona solo se hai le competenze e i titoli, quindi devi venire all'università per essere certificato anche addestratore di cani, perché pare che non lo puoi fare per conto tuo addestratore, o con altre forme di trasmissione del sapere, te le devo fare io pure quelle. Allora, se è vero questo, io parto da una situazione nella quale mi sento a priori incompetente. Ho un campo, due, se voglio essere proprio bravo, nei quali posso dirmi esperto, che sono dei campi che sono talmente specializzati, come vi dice anche Morin, da diventare inutili, no? Perché seppur io sono uno storico che è specializzato nel 400 vicentino, so bravissimo sul 400 vicentino, poi a stringere non posso parlare di nient'altro, perché come passo al 400 fiorentino c'è un altro che è esperto lui.
Però io posso anche sapere un po' di tutto.
No, perché non è previsto.
Ma no, perché nella vita normale comunque anche qualsiasi esperienza.
Sì.
Cioè, poi adesso ho capito l'esempio della lampadina, certo, uh-huh. Non mi posso costruire la casa da sola. Però
questo è grave, perché invece i vecchi contadini lo facevano, tanto per dirne una.
Non
so se mi spiego. Vede dov'è il problema.
Ho capito, però sarebbe impossibile che io riesca a costruirmi una casa da sola, che io riesca.
L'hanno sempre fatto tutti. Nelle favelas lo fanno ancora oggi. Tant'è vero che gli architetti vanno. No? Nelle favelas se le costruiscono con quello che trovano. Okay. Come facevano gli altri.
Sì, ma io sono subordinata lo stesso ad altre persone.
No.
Certo, all'interno della favela.
La favela c'è il caos, ringraziando Dio. Qualche luogo che ci sfugge c'è. La favela fanno come gli pare.
Comunque all'interno della favela c'è un
ho capito, ma se legga i libri degli architetti, di tutti quelli che studiano le favela da un punto di vista antropologico, diranno che alcuni sì, altri no. Non è obbligatorio. Capita. Sì, ho capito, ma se anche c'è un capobastone, perché quello deve implicare che lui sappia costruire la casa e lei no?
No, sto
quello. Appunto, quello è il problema. Allora, scusatemi, abbiamo avuto un attimo un match qui. Il punto centrale della questione che sto cercando di sottoporre alla vostra attenzione è che se io costruisco il sapere in un certo modo, il prestigio che deriva da questo sapere è ovviamente legato al modo in cui io ho costruito il sapere stesso. Per cui se io costruisco un sapere che è iperspecializzato, come vi dice giustamente Morin, cosa ottengo alla fine? Ottengo un famoso risultato che abbiamo visto in un'altra lezione, quello del divide et impera, ovvero sia che nessuno degli specialisti è in grado da solo di proporre una visione d'insieme. Questo è il punto centrale. Che poi non sia la vita quotidiana, ma sia un problema culturale, ad esempio, non fa grosse differenze, no? Se voi andate a prendere i contributi di più discipline, scoprite che hanno dei significati che vanno al di là delle discipline stesse. Damasio, quando ha scoperto che i suoi pazienti con un trauma al cervello non riuscivano più a fare scelte, ha scritto il libro L'errore di Cartesio, ha fatto un gesto che per la cultura che noi abbiamo è impensabile, perché Damasio non è un filosofo. Quindi la reazione normale sarebbe stata: de che parli tu, che di filosofia non capisci niente? Tu sei un neurofisiologo, fai il neurofisiologo, che è quello che ci dicono spesso e volentieri oggi. Quando tu provi a dire: ma scusi, te dico, perché lei è dottore? No, ma c'è un cervello che funziona e secondo me sta fa una cazzata uguale, perché no? So se mi spiego. Cioè, perché io devo poter legare la mia autorevolezza esclusivamente a una forma di sapere esperto? Non l'ha mai fatto nessuno, e ha ragione evidentemente. Perché con quel tipo di discorso succede che se tu c'hai il medico cardiologo e c'è uno che sta morendo per una colica, quello non riesce a curare, spesso e volentieri, perché non conosce le procedure, non sanno mettere le mani, perché lui fa altro, capite? Quando è venuto un vostro collega che fa il capitano di lungo corso e mi diceva: guardi, quando ho sentito le sue lezioni sulla specializzazione mi veniva da ridere, perché da noi è peggio. Dico: per come è peggio di quello che dico io? Mi pare difficile. No, guardi, allora, c'era una bottiglia d'acqua, no? Mi dice: allora, se per caso a me sulla nave non mi funziona la bottiglia d'acqua, non è che chiamo l'esperto della bottiglia d'acqua. Ho l'esperto del tappo, l'esperto del colletto e l'esperto del corpo della bottiglia. E tutti e tre fanno solo quello. Capite? Per cui se c'è per caso un qualche tipo di effetto che include il tutto, io non lo vedo, non riesco a curarlo, non so come metterci le mani, perché io conosco solo questo. Perché l'ambiente è un problema oggi? Perché l'ambiente è per definizione plurisistemico, pluridisciplinare. Mentre noi ragioniamo con un'ottica. Ognuno di noi ne ha una, perché è stato costruito così. Capite? Per cui se io faccio ragionare sull'ambiente a un economista, quello come me lo analizza? In termini di costi e ricavi, perché lui solo quello conosce. Il fatto che io, se ragiono in termini di costi e ricavi, mi gioco la vita sulla Terra, a lui non lo riguarda. Riguarda probabilmente un biologo, che però ragiona solo in termini di vita sulla Terra, per cui a lui delle ricadute sull'azienda non gliene frega un accidente, perché non è un suo problema. Non so se capite più o meno qual è la questione. Prego.
Io volevo chiederla una cosa. Io sono dal punto d'ascolto provinciale, però non riesco a capire il fatto come la specializzazione dei vari settori. Cioè, non c'è anche un miglioramento di quel determinato settore?
Beh, è ovvio che c'è.
E qui è anche una cosa così.
E qui c'è da discutere, quello è il problema. È tutto lì il problema. Perché quello che vi dice Morin, cos'è? Che noi abbiamo deciso che è molto meglio un sapere specializzato, iper approfondito, che non un sapere un po' meno specializzato ma più inclusivo. Ma perché? Oppure, se vogliamo fare quelli che fanno l'ETET, perché non farli convivere questi saperi? Perché qualcuno non può fare lo specialista e qualcun altro invece fare quello che in qualche modo capisce il tutto? Vi faccio presente che una delle parole chiave del sapere contemporaneo, con la quale abbiamo fatto svariati corsi di laurea in Picci e Imbrogli, è coordinamento. Perché tutti parlano di coordinamento? Perché improvvisamente si sono accorti che se tu parli con l'ingegnere, quello ragiona da ingegnere, se parli con l'economista, quello ragiona da economista. Se tu hai bisogno di un problema nel quale ingegnere e economista contribuiscano, non c'è verso di farlo, perché non ti capiscono. Allora c'è bisogno di qualcuno che abbia un'altra forma mentis, nella quale riesce a vedere: qui serve un ingegnere, qui serve un economista, lì serve un architetto, qui è il caso che parlino, perché lui può farlo e gli altri no. Quindi nessuno dice che non dobbiamo fare questo tipo di intelligenza. Oddio, potrebbe pure darsi che sia completamente sbagliata, per quello che ne so. Visti i risultati, non sono in grado di dire che effettivamente è stato così geniale farlo. Ma il grande problema è: perché solo quella? E quello è il punto. E se voi andate a vedere quello che dicono molte persone al mondo, che guarda caso non sono spesso e volentieri occidentali, vi dicono che quella è una strategia di potere. è una strategia di potere, perché quando tu decidi che l'unico modo di dire le cose è il tuo, indovina un po' chi è più forte degli altri? Tu. Capita, è vero, guarda i casi. E allora che succede? Che ti trovi davanti a una serie di situazioni comiche. Una delle più recenti ha a che fare con l'agopuntura. Non so se abbiate mai avuto a che fare con l'agopuntura. L'agopuntura, spesso e volentieri tutti ridono perché ha questi ancora con gli spilli, però vi faccio presente che in un numero notevole di ospedali nostri l'anestesia per il parto, e non parliamo quindi di dolori proprio, no, il mal di denti, che pure quello ve lo risparmio, ma comunque il parto è peggio, la fanno con l'agopuntura. Quindi funziona, perché lì non è che serve la scienza, qui la rimetti gli spilli, non soffre, basta, no? Non puoi dirmi altro. Qual è però il problema? Che questo fatto è un'anomalia in termini della teoria della rivoluzione di Kuhn, di cui abbiamo parlato. Perché? Perché non c'è nessun motivo scientifico per cui lei, tanto ormai ha cominciato paga, non soffra. Capisce? Cioè non c'è una ragione scientifica per cui lei non soffre, eppure lei non soffre, quindi ti domandi, che faccio? La famosa anomalia di Kuhn. Per cui sono anni che stanno studiando l'ira di Dio per riuscire a descrivere perché sta cazzo d'agopuntura funziona. Perché il problema è che l'agopuntura funziona con un altro set di ragionamenti che non è scientifico, perché saprete che i cinesi ragionano in termini di livelli energetici che nessuno ha mai misurato, che però funzionano.
No. Una cosa può funzionare, un'altra no.
Ma anche le medicine, lo sa che la medicina nel 30% dei casi fa quello che deve, nel 70% no. Però lei non gliel'hanno detto. Quindi che differenza c'è?
Ho capito, ma magari fai un punto a e poi non funziona, poi non è sicuro che puoi dire ah funziona.
Oh, e se io per 10 anni do la medicina e poi scopro che è cancerogeno, chi sta peggio? Che è successo costantemente, ricorrente.
Non... Lei ha detto l'agopuntura funziona.
Nella gran parte dei casi sì, ma il bello dell'agopuntura è che lei non ti dice che funziona sempre. Non ce l'ha sta pretesa, siamo noi quelli che vorrebbero che, perché l'agopuntura lo sa che ognuno di noi è fatto diverso, come d'altronde il DNA. Beh, se un agofobico è un problema suo, poveraccio, quindi per carità, insomma. Ma il percorso, cioè quello che vorrei che voi capiste è che non si può ragionare in termini universali, perché non c'è niente che funzioni in termini universali. Cioè l'idea balorda che le procedure mediche che abbiamo messo noi appunto funzionino per tutti è balorda, perché non è vero. Perché se voi andate a prendere i dati statistici scoprite che non funziona per niente così. Tanto è vero, vi ricordo, che se voi prendete un bugiardino delle medicine, so, avete mai visto il bugiardino delle medicine? Il foglietto quello che dice possibili controindicazioni. Ecco, c'è tutto, dalla dissenteria alla morte. Perché siccome la medicina non è detto che funzioni, perché funziona sul 30% forse di quelli che presentano quei sintomi, gli altri può non fargli niente o fargli male, allora loro te li dicono tutti, perché nel caso disgraziato tu fossi uno di quelli sfigati che muore, perlomeno c'è scritto e quindi è un tuo problema. Però il problema, vi ripeto, non è che la medicina funziona peggio e l'agopuntura funziona meglio, è che la medicina pretende di poter curare tutti e l'agopuntura no. E quello è il punto centrale. Capite? Allora che succede? Che quando la medicina pretende di essere quella che salva tutti, succede ieri in televisione e succedono le cause continue contro gli ospedali, perché se tu mi giuri che sei in grado di salvarmi e poi non ci riesci, perché spesso e volentieri non ci riesci, io non è che so filosofo e dico io ero sfortunato, dico sei tu che sei capace, perché sei tu che te lo sei costruito sto ruolo, non io che te l'ho dato. Capite? Cioè la ricaduta della pretesa di universalità del nostro sapere è concreta. Noi siamo titolari di aspettative che vanno ricorrentemente tradite, perché non è vero che possono curarci sempre. Non è vero che tutto quello che costruiscono resta in piedi, prendete la casa dello studente dell'Aquila, tanto per fare un esempio. Non è affatto vero che quello che facciamo noi è meglio di quello che facevano prima, perché il Colosseo sta ancora lì, non so i nostri grattacieli che faranno fra 2000 anni. Quindi sono una serie di affermazioni ridicole, però sono affermazioni comprensibili alla luce di una serie di posizioni assiomatiche, o possiamo dire, l'abbiamo detto, se è vero che l'uomo è razionale, se è vero che eccetera eccetera, allora evidentemente il sapere è fatto così. Il problema è che tutti quegli assiomi sono sbagliati, questo che vi dice Morin. Però io vi ho detto da quando abbiamo cominciato le lezioni che questo discorso va affrontato con un'ottica inclusiva apposta, perché siccome lo so che poi arriva, ma pure quello, e chi se ne frega. Il problema centrale della questione è che dobbiamo avere una mentalità che è in grado di capire quando ne vale una, quando ne vale un'altra, che non è detto che vada sempre bene, perché quello è, come dire, il fiocco sul pacchetto. Il nostro modo di approcciarci non è dire non c'è più la scienza, ma c'è anche la scienza, che nella prassi è quello che accade ormai da anni, perché vi ripeto, la farmacologia sta andando avanti soltanto con gli sciamani del rio dell'Amazzonia da anni, i quali non sono titolari di un sapere scientifico. Tanto è vero che sono sempre stati trattati a calci in bocca finché non si sono accorti che sapevano delle cose utili. Quando si sono accorti che sono delle cose utili, le vanno a rubare, brevettano loro, e quindi più o meno stiamo da capo a 12. Però guarda caso gliele chiedono a loro. Capite? Il sapere della vecchietta del paese, che faceva ridere gli scienziati fino a qualche anno fa, improvvisamente può essere interessante, perché magari la vecchietta del paese sa che quell'erba che vale una lira, però se la usi ti serve per curarci qualcosa. Non solo, ma a livello di semplificazione scientifica e chimica ci stiamo accorgendo di alcune altre cosette, che per esempio prendere la vitamina C con l'arancia è una cosa e prenderla da sola è un'altra. Che noi che cosa pensiamo, furbi? C'è la vitamina C nell'arancio? Levo l'arancio, le do una pasticca, stai a posto. Ma nell'arancio non c'è solo la vitamina C, ci sono anche un sacco di altre cose che ci sembravano inutili, che non avevamo capito che servivano. Con quelle la vitamina C è efficace, se la tolgo è molto meno efficace. Ne devo piare il quadruplo, però il quadruplo non risponde al fegato, il fegato, oh caspita, guarda un po', sono distratto. Capite come ragioniamo? Così. Così o scusi? Non erano scusi. Ok. Allora, direi che per la prima tranche possiamo anche fermarci qui. Dalle 10 in poi. Allora, siccome l'aula cinema dovrebbe ospitare 140 persone per come vi dispongo, saranno probabilmente due o tre turni, per cui finiremo intorno all'una, immagino. Io eviterei personalmente la prenotazione, perché poi per fare gli appelli perdiamo molto più tempo che per qualunque altra cosa. Tendenzialmente andiamo ad libitum, nel senso che i primi 140 entrano e gli altri aspettano. Mi sembra la cosa più pratica. Se avete controproposte ditemi voi. Però... sì, però il tempo che vi sedete, che lo distribuiamo, che lo ritiriamo, 40 minuti saltano tutti. Secondo me potrebbe essere opportuno, però è chiaro che non mai venite tutti un po' più tardi, perché sennò il primo va al deserto, insomma. Ecco. Se no posso fare una cosa, potremmo fare una cosa, posso mettere dei fogli di prenotazione. Però li uso solamente in senso negativo, nel senso che li chiudiamo a 140. Se c'è qualcuno che arriva che non è nei fogli, lo caccio via, per non fare l'appello, perché sennò veramente 140 persone non si finisce letteralmente più. Per cui se non ci sono problemi, voi vi prenotate tipo al terzo e venite per il terzo, quindi venite, che ne so, alle 11 o alle 11 e mezzo. Però se qualcuno vuole anticipare può venire rischiando, questa potrebbe essere un'altra opzione, se volete. A me va benissimo così, dicevo per voi se volete avere... Vabbè, allora lasciamolo libero.
Professore, non ho capito l'ultimo passo.
Allora, l'esonero è il 31 gennaio, salvo ulteriori scoperte di qualcuno che non si sa mai, a partire dalle 10, di 140 in 140. Io credo che con tre appelli dovremmo cavarcela. Non credo che arriviate tutti e 400 a fare l'esame. Però, ponendo che accada, io credo che per l'una avremo finito. Ovviamente i risultati usciranno prima del venerdì. Vi ricordo che chi non dovesse ottenere più di 15 è rimandato all'appello successivo, che è lo scritto di maggio, credo, maggio-giugno, vediamo. Mi pare basta. No, falta una sessione. Tutto. Sì, perché metto una domanda per libro e chi fa un libro sceglie la sua domanda, ovviamente. Domande su quello che abbiamo detto prima? Prego. Ragazzi, su, che se Dio vuole è l'ultima.
Diciamo dentro al bidone dell'atomo, della ricerca dell'atomo.
Sì.
E tutto quello che ne consegue, con tutte le varie scoperte che demoralizzano il metodo scientifico, diciamo. Possiamo inserire anche la scoperta dell'antimateria.
Ah beh, tutt'altro. Quindi, cioè... ovviamente, quella non l'ho tirata in ballo, perché però insomma ne possiamo parlare.
Sarà registrata
in online, penso decisamente di sì. 18.
Lei sa giù quante domande metterà?
18.
Ah, no.
Perfettamente quante su, su per giù.
Pensavo 18. Che lo doveva decidere.
No, no. Chiuse. Tutte 18. Eh? Sì, esatto. L'ho detto prima. www.ilovebooks.it. I love box, per essere proprio preciso.
.it
oppure bevivino.it che è l'editore. Allora, dicevamo, perlomeno ci provavamo, non so se lo dicevamo anche. Quindi, mi pare di capire che non ci sono altre domande su quello che abbiamo detto finora? Allora, vediamo di ricapitolare. Perché alla fine dei test ci saranno due domande per ogni testo e chi ha fatto un testo risponde al suo. Ci ho pensato un attimo, però poi l'ho trovata la soluzione. Dicevamo. Allora, dicevo, riprendiamo un attimo la questione della competenza, perché è abbastanza importante. Tra l'altro, proprio oggi sentivo alla radio una... Rosanna Cancellieri, non so se avete presente, che rispondeva a una stilista napoletana che diceva perché non posso fare la stilista a Napoli. Allora, la Cancellieri... per certi versi in modo condivisibile ha detto ora che i ragazzi la piantino di lamentarsi, perché dicono se sembra sempre che gli hanno già levato tutto, invece c'è ancora tutto da fare. Ora, questo al di là del luogo comune, del fatto che per carità il sistema, la generazione bruciata, tutte queste cose, se ne può parlare, però credo che sia un modo perfetto per concepire quello che vi dicevo all'inizio dei corsi, ovvero sia il problema della cultura attiva. La cultura attiva è un aspetto della nostra vita, fondamentalmente, che è estremamente pertinente a quello che stiamo dicendo adesso. Perché la conseguenza del sapere esperto di cui abbiamo, il modo di costruzione del sapere esperto di cui abbiamo parlato finora, che può essere più o meno consapevole, non dico di no, ovviamente, non dico che lo sappiamo tutti, magari, se dovessimo tutti saremmo già un passo avanti, però in ultima analisi risulta in una autopercezione di incompetenza. Noi, finché non siamo esperti in qualcosa, ci riteniamo incompetenti. E come vi dicevo, c'è il trucco che pure quando poi saremo esperti in qualcosa, di fatto saremo incompetenti in tante altre. Per cui quello che ne deriva, in qualche misura, è una depressione della capacità imprenditoriale, se la vogliamo chiamare così, della capacità di confrontarsi con il futuro e in qualche misura configurarlo in qualche modo. Cioè sembra sempre automaticamente che uno non sia all'altezza. E questo poi lo vediamo da tante cosette, no? Questa cosa della Cancellieri per esempio è interessante, perché di fatto tradisce un certo spirito col quale si affrontano le cose. Però tenete presente che per esempio nella lingua, no? Nella televisione, che è uno degli universi di riferimento, che figura c'è che campeggia oggi in TV? L'opinionista. Che cos'è un opinionista? Vi siete mai chiesti di preciso che cos'è un opinionista? A parte vedere questi ceffi lì che dicono cose, no? Ma il perché questi le dicano, ve lo siete mai posto come problema?
Perché non c'è mai niente mai.
Può anche darsi, però di fatto cosa deriva dalla figura del... cos'è che io deduco dalla figura dell'opinionista? Che questo teoricamente è uno esperto ad avere opinioni, che non è che sia proprio la cosa più ovvia del mondo, perché teoricamente tu hai un'opinione se sei esperto in qualcosa. So se, no? Cioè prima si interpellava il chirurgo perché si parlava di un'operazione, si interpellava la ballerina perché si parlava di ballo. Può parlare con la ballerina per la politica estera, non è che sia proprio ovvio, no? Però di fatto c'è questa figura che è quello deputato ad avere opinioni. Quindi come vedete il creare delle specializzazioni viene in qualche modo dirottato per farlo diventare una produzione di qualcosa di non comprensibile. Ma il nostro problema è che non interroghiamo queste situazioni, ci limitiamo a subirle. Allora, non è stupefacente per certi versi che il settore più importante dell'economia occidentale sia il terziario, perché il terziario che fa? Ha trasformato in expertise dei comportamenti che tutti sapevano fare prima. Pensateci, il dog sitter, il personal shopper, no, personal shopper secondo me va bene, come ci spiega delle cose, cioè i servizi di fatto, se voi li guardate con un occhio un po' particolare, sono competenze che avevamo noi, che ci sono state tolte, sono state date ad uno che è bravo in quella competenza, al quale io mi rivolgo per fare una cosa che sapevo fare da solo. È chiaro che c'è anche un altro movimento sotto, perché è chiaro che così facendo che faccio? Io mi tolgo una rogna. È pure vero che togliermi le rogne dovrebbe avere un senso in funzione di qualcos'altro. Perché mi tolgo le rogne? Perché vado a lavorare. Quindi guarda un po', nella definizione dei compiti e delle capacità operative va a finire che io mi trovo valutato, valorizzato e competente esclusivamente in quello che mi serve per il lavoro. Quello che dicevamo tempo addietro però è che oggi il lavoro non è perfettamente sovrapponibile alla vita come era prima. Fate soltanto qualche breve considerazione demografica. Se non vado errato, l'aspettativa di vita del maschio a quest'epoca è 79,8 anni, mi pare, se non sbaglio. Quindi diciamo che io presumo di poter vivere fino a 80 anni, al di là del fatto che c'è tutta una forma scaramantica in questo che non sto a descrivervi. Ma se è vero, io ho cominciato a lavorare intorno ai 24 anni, tra una cosa e l'altra. Vado in pensione a 65. Vuol dire che 24 e 15 io non ho lavorato. So 40 su 80, vuol dire che metà della mia vita non è definita in termini lavorativi. Allora io che faccio in questi anni in cui non lavoro? Io vivo comunque, faccio presente questa cosa che spesso e volentieri ci sfugge, ma mentre non è detto che lavori, è detto, spero per tutti, che vivo. Se non vivo il problema non si pone più. Ma vivendo io ho bisogno di competenze, perché tutti quelli che vivono hanno competenze. Per vivere in una società servono competenze, ve l'ho detto in tutte le lingue, voi sapete molte più cose di quelle che immaginate, sapete come funzionano i discorsi, sapete delle molte forme d'utilizzo sofisticato della lingua, avete delle capacità di decrittare certi documenti che possono essere testi, canzoni, libri, quello che vi pare, tutto questo sono competenze. Io mi chiedo perché non devono essere valorizzate, questo è il punto, perché evidentemente voi vedete, se riprendiamo quello che vi ho appena detto dei servizi, che questo tipo di espropriazione di competenze crea dei nuovi mercati. Non è casuale che Rifkin, del quale abbiamo letto, se non ricordate male, La questione dell'empatia, qualche anno fa abbia scritto un libro che si chiama L'era dell'accesso, in cui parla della commercializzazione dell'esperienza. È ovvio che se io mi porto il cane in giro da solo, non spendo. Se io invece chiamo lei, che è bravissima a portare in giro i cani, sono molto contento perché lei è esperta. Non so bene, è preciso che cosa ci dà, però voglio dire, presumo questo, no? E intanto la pago. Se io so ripararmi la macchina, non vado dal meccanico. Se io so mettermi a posto il rubinetto a casa, non chiamo l'idraulico. E ovvio, sono tutte cose che prima, guarda caso, sapevano fare tutti. Perché esisteva un corpus di sapere che non era esperto, ma che era un sapere pratico, un sapere per vivere. Perché tu devi sapere le cose per vivere. È meglio, sai fare la spesa, no? Le madri e molte delle vecchie, le nonne, eccetera, devono perfettamente riconoscere il prodotto congelato da quello non, quello buono da quello cattivo, quando era il caso di comprarlo, sapevano quando era il caso di trovare delle cose vere e delle cose finte, perché certe cose come le fragole in gennaio è difficile trovarle, per cui se le trovi probabilmente da qualche parte scappano fuori, eccetera, eccetera, eccetera. Erano tutte forme di sapere che nelle società tradizionali sono valutate, la nostra no, perché la nostra si è costruita esattamente da quando è cominciata, e non solo per colpa loro, ma anche, come troverete spiegato molto chiaramente nel mio testo, attraverso una costruzione consapevole di sapere elitario. Che vuol dire? Vuol dire che i primi matematici, Copernico compreso, quando aprivano un libro ci scrivevano: sto libro lo leggono solo i matematici, non volevano parlare al resto del mondo, gliene fregava un tubo di parlare al resto del mondo, capito? Perché? Perché quel sapere doveva essere di loro pertinenza per poter essere spendibile, perché se tutto il resto del mondo lo sa, non lo vendi più, lo fai solo. So se questo è chiaro. Quindi tutto ciò che è brevetto ancora oggi, tutto ciò che è occultamento di modi di fare, è tutto ovviamente ed esclusivamente costruito per motivi di potere e di economia, non per motivi di sapere. No? Mi dicono, mi dite ogni tanto, vabbè, ma come si fa altrimenti? Allora facciamo un esempio pratico, Windows e Linux. Come si fa? Linux è lì, è gratis, funziona. Che c'è di strano? L'hanno fatto. C'è uno che pensa quanto è cretino, ha deciso che lui non voleva guadagnare miliardi, ma preferiva dare Linux al mondo. È lì. Non è che lo dovete andare a cercare, è lì. Tutto quello che è freeware, tutto quello che è gratis, tutto quello che viene messo spontaneamente in, online, è così. È qualcuno che non ritiene di doverci guadagnare sopra, il che è incomprensibile, ovviamente, nei termini della nostra cultura. Perché la nostra cultura sono perlomeno 300 anni che si costruisce in vista del vendere qualunque cosa. Quindi se tu sei simpatico, te vendi come comico. Se sei molto simpatico e molto capace a trattare con gli altri, te vendi come addetto alle risorse umane delle, industrie. Te vendi sempre. Ma questo lo puoi fare soltanto se riesci a trasformare qualsiasi cosa in un'expertise. Che altrimenti non è più vendibile. Sfugge al discorso economico. Quindi è evidente che la costruzione di questo sapere esperto comincia come metodo per costruire una nuova elite, che è quella degli scienziati, i quali diventano i consiglieri del politico, diventano quelli che dirigono, quelli che dispongono di fondi e tutte queste cose, evidentemente. Però tenete presente che la specializzazione che ne deriva non viene da un motivo per il quale è meglio il sapere specialistico di altri in termini scientifici, ma è meglio perché è spendibile. Tant'è vero che poi, come vedevamo l'altra volta, i laboratori fanno a cazzotti per avere il brevetto. Ma questo non è una garanzia di miglior sapere scientifico. È semplicemente una garanzia di miglior vendibilità di un risultato scientifico, che non sono la stessa cosa. Quindi ragioniamoci su questo discorso. Il sapere scientifico, come dice il famoso testo di Sennett che vi ho letto, dell'uomo artigiano, che è un testo splendido, ha bisogno di tempo. E si sottrae a quella che è la logica della vendita. Ripeto, perché se io ho la stessa idea che ha avuto lui, tanto per graziare la poveretta stavolta, ma ce l'ho 10 giorni dopo, la mia è peggio? Tutto sta scritto. Perché? Eppure noi abbiamo costantemente, guardate un attimo le cronache, gente che si scapicolla a brevettare cose per poter dire ho fatto io, piantiamo sta bandierina, un'altra, come se ci avessimo poche le bandierine, no? E questo che tipo di scapito a chi lo paga? Lo pagate voi, o lo pago anch'io ovviamente, no? Tenete presente che quando esce Windows, le varie opzioni di Windows, Vista, 7, XP, quanto ci mette a uscire una patch? 2 mesi? Un mese e mezzo? È evidente che lo sapevano che il programma non funzionava quando l'hanno messo in vendita. Perché l'hanno messo in vendita? Per stare in vantaggio su qualcun altro. Ma questo è chiaro che poi risulta in cosa? In una peggiore qualità. Tant'è vero che come esce un sistema di Windows, tutti quelli che lo usano, vabbè, aspettiamo 1 anno e mezzo, 2 e poi lo installiamo. Perché quello è il tempo. Il tempo in cui sarà pronto per essere utilizzato senza crash, senza disastri, senza perdere i dati. Sono altri 2 anni. Perché esce che è appena sufficiente. Per motivi evidentemente di marketing. Chiaro che, per carità, l'economia è importante. Però ripeto, che sia tanto importante da doverci sincronizzare sopra tutta la mia vita è discutibile. Tant'è vero che noi spesso e volentieri, come vi dicevo, abbiamo degli esempi, come appunto il freeware e tutto ciò che accade su internet, Linux credo che sia l'esempio più importante di questo, di gente che non ragiona così. Quindi può essere, non è che è strano, può capitare che qualcuno non ragioni così, perché è più interessato alla qualità del lavoro, la famosa qualità del lavoro ben fatto dell'artigiano, che non al fatto di arrivare primo o tutto quello che vi pare. C'è un tempo, noi lo neghiamo questo tempo alle cose, c'è un tempo per prepararsi. Quando vi dico cominciate a studiare prima, vuol dire che non è che a me frega nulla che voi studiate, facciate 10 giorni senza dormire, ma quelli non sono giorni di preparazione, perché non vi ricorderete niente dopo l'esame, forse lo passate pure, ma perché, a che serve? Cioè, voi ritenete che l'esame sia un 30 su un libretto, un 28 su un libretto, un 18 su un libretto, o qualcosa che vi rimane e che userete poi? Che nella prima opzione va bene anche prendersi tutti i barbiturici del mondo, quello che serve, e studiare per 15 giorni di fila. Ma quello che studiate lì, fra un anno, non sapete più nulla, manco vi ricordate il titolo del libro. Laddove io i miei esami ancora mi ricordo, non vi dico che potrei ripassarli più a 30 oggi, ma gran parte di quello che ho studiato lo so, e sono ormai, non so, vabbè, lasciamo perdere, parecchi anni, mettiamola così. Quindi è evidente che le cose hanno bisogno di tempo, alcune cose, credo un po' tutte personalmente, però ad ogni modo diciamo che alcune cose in particolare che si sottraggono alla a questo imperativo della vendibilità hanno dei tempi. Il sapere ha bisogno di tempo. Il sapere è un processo molto più complesso di quello del leggere il libro, come dimostra spesso e volentieri lo studente che dice: io l'ho letto 4 volte i libri, non ho capito niente. Perché non è solo leggere i libri, è anche capirli. E non è detto che questo ti riesca anche se t'applichi, perché la comprensione è qualcosa che si assetta in modo inconscio. Tu capisci una cosa dopo un po', a un certo punto, pensando ad altro, dici: ecco che voleva dire, lì hai capito. Ma tu non sai com'è che è successo in quel momento, non sai che cosa hai fatto per capirlo, sai solo che come per incanto qualcosa ha preso una forma e tu dici: oh, ecco, ecco che era. Capite? Questo è sapere. Il sapere quindi ha bisogno di tempo, come ha bisogno di tempo essere esposti al sapere. La vecchia università poteva essere molto lenta. Noi facciamo dei corsi che cominciamo a novembre e finiamo a maggio. Quindi noi cominciamo a entrare nell'ottica a marzo, non prima, perché è normale che voi arriviate qui senza aver mai saputo un tubo di sociologia e prima di riuscire a, come dire, orientarvi, tanto per usare dei termini che faremo l'anno prossimo, ci vuole tempo. Ma non è strano, è normale, capite? Questo è il problema. Io ho una mia amica che si è iscritta a giurisprudenza a Firenze e mi prendeva in giro dicendo: voi fate gli esami a febbraio, noi il primo ce l'abbiamo il 15 dicembre, questo prima, quando ha cominciato. Io ho detto: a me mi pare una cazzata colossale, perché poi tu fai un corso che dura fino al 7 dicembre e quindi ci va a fare un esame, secondo me non hai capito, non c'è proprio il tempo per capire, no? A parte per studiare, ma manco per capire. Ah, figurati, siamo arrivati alla settimana prima del 15 dicembre, mica lo faccio l'esame, ah, vedi, lo faccio a gennaio, ecco, è ovvio, perché l'esame non è contemplabile come un'attività performativa qualunque che vai a battere in chiodo al muro, allora lo puoi fare quando ti pare. Ma non è quello, al di là del fatto che anche battere il chiodo al muro ha bisogno di un suo sapere, e non voglio assolutamente usarlo come esempio riduttivo, però l'esame è qualcos'altro, no? L'esame serve, come vi ho detto più volte, a dimostrare di avere una conoscenza utile ed efficace di una materia, non a sapere le cose a memoria, a saper fare dei ragionamenti in quella chiave, usando quelle parole possibilmente. Non dico sempre, non dico solo, ma ogni tanto sarebbe carino ricordarsi che certe cose si chiamano in un certo modo, senza usare le famose chiacchiere da bar per le quali siamo costantemente sfottuti nel giro per il mondo, no? Quindi questo punto è un punto che va contemplato, capite? Il punto che va contemplato, torniamo a monte, è che tutta quella serie di cose che noi abbiamo deciso essere giuste per la produzione, per il lavoro, per la vita, necessitano di una forte rivisitazione, vanno affrontate in modo critico. Però è ovvio che se tu parti come uno sconfitto, se tu parti come uno che non ha gli strumenti per essere critico a priori, anche perché chi è l'esperto della critica? Dov'è sta figura che dovrebbe essere l'esperto della critica? L'opinionista di prima? Lasciamo stare, no? Però quello che io vedo cos'è? Che è costantemente in crescita il numero di quelli che professano delle expertise che non hanno senso. Lo sapete che esiste il life coach? Chi è il life coach? È quello che vive al posto tuo, perché tu non ti senti in grado di farlo. Questo è l'esito finale della questione. Perché chi è esperto nella vita? Il life coach. Chi ha dato questa expertise è tutto da discutere, ovviamente, perché non si conosce, no? Però basta che lui lo dica e qualcuno abbastanza disperato da dargli retta lo trova, perché mentre lui sarà pure un tarocco, ma quelli che non si sentono in grado sono tanti. Quello è il problema. E questa diffusa sensazione di non sentirsi in grado, tra l'altro, è estremamente interessante anche dal vostro punto di vista lavorativo, perché se tu non ti senti in grado hai paura. Qualunque cosa ti fa paura, perché non sei in grado di affrontarla, non semplicemente o soltanto la situazione terrificante e rischiosa, ma qualunque evenienza del mondo e della vita normale per te è un problema, perché non sai come affrontarla, perché t'hanno detto che non sei in grado di farlo. Vi ricordate il discorso che abbiamo fatto del Vaillant? Il discorso del Vaillant lo riprendo per chi, rapidamente, per chi non ci fosse e comunque chi non se lo ricorda, che saranno i più. Tratta di una delle catastrofi più importanti della storia repubblicana, dovuta a un problema relativo a quello che stiamo dicendo, ovvero sia al fatto che il sapere esperto, per definizione, ritiene tutti gli altri saperi non degni di nota. Per cui il fatto che il monte che dava sullo specchio d'acqua creato dalla diga del Vaillant si chiamasse Monte Marcio veniva visto come una forma di superstizione priva di fondamento, perché quelli non erano scienziati, per cui perché doveva essere Marcio questo monte? Se l'erano semplicemente detto da 2000 anni, questa cosa, evidentemente, siccome, come vedete, è una figura di autorità, dal sapere esperto non è concepibile, perché il sapere esperto nasce contro le figure di autorità. È una storia, è una questione di genesi, no? Andare a dire al sapere esperto che si è sempre detto equivale a dire che non c'ha nessun motivo di essere, il che però, come vedete, è un approccio out a una questione che invece sarebbe eterna, perché può pure darsi che certe cose per millenni siano state dette a cavolo, ma certe altre no. Quella era una di quelle no. Quindi il fatto che il Monte Marcio sia franato dentro al lago era prevedibilissimo da un punto di vista di sapere alternativo. Il sapere esperto, per motivi non specificati, quindi non si sa se per malafede, incompetenza, incapacità, quello che vi pare, non se n'era accorto. Per cui la montagna è andata a Maometto, è entrata dentro il lago, ha fatto uscire il lago e ha ucciso migliaia di persone in tutta la valle, sotto la diga. La diga è ancora lì. Per chi vuole andare a vedere come funziona la questione, la diga è ancora lì. Non ci hanno rimesso il lago, ringraziando Dio, ne è bastato uno solo, perché almeno lì abbiamo imparato. Però capite che questo problema di stigmatizzare ogni sapere che non sia il sapere scientifico non funziona, perché noi viviamo tutti con un sapere che non è scientifico, è talmente, come dire, impalpabile spesso e volentieri che non sappiamo neanche di averlo. Come abbiamo visto, la cultura implicita cos'è se non un sapere incorporato e automatico, che però entra in gioco nel momento in cui facciamo le cose, ci permette di affrontare le situazioni, ci permette di cavarci d'impaccio, ci permette di riparare, risolvere, fare, eccetera. No? Questo è il punto. Tra l'altro, quello che dice in modo molto interessante Sennett, di nuovo, è che il sapere, l'abilità mentale, l'intelligenza, la curiosità si attivano quando ci si incontra con un ostacolo. Non so se ne ho parlato con voi, ma quando è che io apro il marchingegno, apro la radio, apro la sveglia, apro il telecomando? Quando non funziona. Allora, se io parto dal principio che per aprire la radio ci vuole lo specialista dell'apertura della radio, il mio cervello non si muove mai. Quello è il problema, capite? Io non sono mai stimolato a capire qualcosa di più. Se invece comincio a confrontarmi con un problema, forse non ci arriverò, ma se chiedo l'apporto dell'esperto dopo che ci ho ragionato io di mio già 15 giorni, è un'altra cosa. Magari io in quei 15 giorni l'ho risolta la questione, l'esperto non mi serve. Capite? Quello è il punto. Ma devo avere in me l'idea che posso. Quello è il punto centrale. Capito? Il punto centrale sta lì. Ci deve essere una presunzione di capacità e di competenza che la nostra cultura soffoca invece. La nostra cultura vi dice che finché non vi siete laureati non valete una lira, eppure quando siete laureati non valete una lira uguale. È chiaro che a un certo punto dice, vabbè, ok, allora hai vinto. Ma non è vero. Capite? Il problema è lì. Sono delle favole, sono delle fole. Anche perché, nella grandissima parte dei casi, gli esperti con i quali avete a che fare, se li conosci e ci parli un attimo, lo vedi che non sono così esperti. Quella è la questione. Capite? Perché tutto questo marchingegno a un certo punto a cosa porta? Porta al fatto che, siccome tanto gli altri sono ignoranti per definizione, io posso pure non esserlo esperto, basta che io dica di esserlo, che è quello che stiamo vedendo, penso, un po' dappertutto, no? Non c'è più quasi nessuno in grado di far qualcosa bene, perché tanto chi è in grado di dirgli non sei tu a poterlo fare? La risposta è: tu che ne sai? Chiuso. Non so se vedete che meccanismi perversi innesca questa cosa, no? Se l'esperto non è giudicabile che dagli esperti. E questo all'università è particolarmente divertente, perché quando si devono valutare delle produzioni scientifiche, si devono valutare dei progetti di ricerca, si formano delle commissioni, no? Allora la domanda è: se abbiamo bisogno degli esperti, ogni esperto dovrebbe valutarsi le cose sue, giusto? Invece no, per giudicare un progetto di sociologia ti trovi un ingegnere, un architetto, un medico, il quale che dice? Sono tutte stronzate. Perché? Perché lui è esperto, no? però lui è più esperto di me perché lui è scientifico, io sono umanista. Se sono altri umanisti che ti dicono io non posso giudicare perché non sono esperto, ma allora che stiamo a fare? Cioè, come funziona sta cosa? Spiegatemi, perché io non la capisco. Cioè, vi rendete conto che è un costante contraddirsi? Se dobbiamo ragionare in questi termini, il progetto dell'ingegnere lo valuterà l'ingegnere, il progetto dell'architetto lo valuterà l'architetto, immagino, anche se mi sembra una stupidaggine. Prego.
Inizio a fare un po' di confusione. All'inizio ha detto, allora, che ognuno ha il sapere specializzato e quindi lei la considera, non dico come una cosa negativa, però dice perché tutti volendo potremmo avere un... Allora in questo caso l'ingegnere potrebbe avere delle competenze, quindi è giusto.
No, perché potrebbe, ma non le ha, perché per come è costruito non le ha, né le professa. E quello è il problema, lei non ha capito sta cosa. Cioè, oggi come oggi, l'ingegnere si ritiene titolato a parlare soltanto di ingegneria.
Ok.
Capisce?
Secondo la società deve parlare solo di
ingegneria. No, la società gli dice che può anche parlare di sociologia. E quello mi dice, no, non sono in grado. O mi dice, tu sei una zappa perché la sociologia non ha niente a che fare con l'ingegneria. E questo è il problema, capisce? La prassi è questa, non è altra. Ecco perché servono i coordinatori, perché facciamo i corsi di coordinamento che poi chiudono. Perché nel coordinamento c'è uno che può dire, allora ci mettiamo due o tre persone e comunque c'è un sapere che è diverso da quello solo tuo o solo tuo.
Appunto, questo è cioè, come tutti potremmo avere un sapere, se non male, su tutto, perché è implicito?
No, questa è, diciamo che è una di quelle semplificazioni out dall'altra parte. Non ho detto che tutti sanno tutto, ho detto che tutti potremmo sapere buona parte di cose, ma questa non è la stessa cosa del poter giudicare sul lavoro di quello che pretende di poterla avere, tanto per dirne una. Il nostro problema mentale è che secondo noi non possiamo pronunciarci che su ciò per cui siamo stati costruiti come esperti, da una parte. Sempre la stessa cultura però mi chiede anche dei comportamenti che non sono così e che funzionano male evidentemente, no? Infatti i progetti sono...
Se la cultura mi chiedesse questo tipo di comportamento, allora io mi costruirei la casa da fuori.
No, perché la cultura... Allora, scusatemi, dice la vostra collega, ma se allora ognuno può parlare sul resto, dov'è il problema? Il problema è che qui si crea quella che è una discordanza cognitiva in un certo senso. Nel senso che la stessa cultura si rende conto a un livello più o meno consapevole che le cose non vanno. E quindi crea delle situazioni un po' così particolari, tipo appunto l'esperto in coordinamento di attività di protezione civile dove ho insegnato a lungo. Ma il fatto che lo crei non è che basta, perché vi ricordo come abbiamo letto con Bauman, che è il riconoscimento che è importante. Allora, se tu crei la figura, se tu crei la figura ma non le dai l'autorità per poter parlare, la figura non lavora, che è quello che sta succedendo. Perché quando arriva l'ingegnere, quello dice, tu che sei esperto, ma io sono un coordinatore, ma vaffanculo.
Beh, per la società, però io il mio bagaglio ce l'ho.
Ho capito, ma ripeto, a noi il nostro bagaglio può andare bene se viviamo sull'isola, non so se mi spiego. Cioè, il discorso culturale ci deve costruire come personaggi degni d'autorità, anche se non siamo esperti, perché altrimenti è in cavolo tutt'uno. Cioè, o sei abbastanza, come dire, convinto di te da poter pure dire devo l'ingegnere e tu invece chi cazzo sei, che può essere una formula carina, oppure chiaramente sei sempre in perdita. Perché vi ripeto, la questione di prestigio e di autorità non la facciamo da soli. Cioè, non so io che dico sono affidabile, ma qualcun altro deve dire che io sono affidabile. Se non esiste il discorso che permette che questo accada, tutte queste cose che zampillano fuori sono in qualche modo il segno di un'anomalia, come dicevamo con Kuhn, ma non riescono poi a intaccare e a cambiare le situazioni. Vi faccio presente che nelle aziende, qui vi anticipo un tema che forse vi tratteranno, il modo di fare è sempre più proceduralizzato, no? Ovvero sia, ci sono procedure per fare qualsiasi cosa. Qual è il problema? Che siccome queste procedure ovviamente sono generali e universali, per molti lavori non vanno bene perché sono troppo lunghe, non lo farebbero in modo che non si potesse fare. Allora cosa fa l'azienda? L'azienda individua uno bravo, gli permette di lavorare fuori procedura, quindi arrangiarsi, inventarsi quello che serve, fare il risultato, ma poi mica lo premia, lo caccia via. Perché se no dovrebbe riconoscere che il suo modo di lavorare è sbagliato, non può farlo. So se vedete la questione.
L'azienda prima consente di fare una cosa e poi la scrive per fare una cosa.
Esatto, quando voi farete organizzazione scoprirete che la gran parte delle organizzazioni funziona solo perché c'è gente che non rispetta il diktat dell'organizzazione. Cioè se l'organizzazione dovesse funzionare come lei ha deciso di dover funzionare, fallirebbe. L'organizzazione ha bisogno del disfunzionale. Però non lo può premiare, perché se lo premiasse sarebbe un cavolo e tutt'uno, per cui non solo ti fa fare queste cose, ma poi ti bastona pure, è il massimo del divertimento, devo dire. Ragazzi, cerchiamo di capirci, esatto, no, ma poi oltretutto sarebbe una negazione di tutta la forma autoritaria di costruzione dell'azienda stessa, è lì il problema. Cioè, cerchiamo di capirci, il fatto che ci sia qualcosa che è semplicemente fine a se stesso, una balla grossa come una casa. Quindi il sapere costruito in un certo modo non serve solo per sapere, anzi, come dice Morin, spesso e volentieri a quello non serve per niente, perché noi spesso e volentieri non sappiamo, ma serve a creare delle condizioni per le quali quelli che sono i titolari di quel sapere hanno benefici diversi dagli altri. E oggi come oggi il nostro sapere è solamente una fonte di beneficio, creazione di caste, non è casuale che poi si senta parlare ancora di corporazioni, di caste, di tutte queste cose, no? Però il problema è questo: che c'è rimasto di scientifico e di cognitivo nell'attività cognitiva di oggi? È uscito un pamphlet da pochissimo che mi piace da matti, che finalmente vuol dire che c'è qualcun altro che lo fa, di un francese che dice: ma può essere che la ricerca sia soltanto riempire dei form online? Quello è il problema. Come vi ho detto, quando tu, organizzazione che gestisce fondi, tipo l'Unione Europea, pretendi da me, per darmi dei fondi di ricerca, che io ti dica oggi cosa avrò scoperto fra 3 anni, c'è qualcosa che non va. Perché io, se dovessi fare ricerca, non lo so cosa scoprirò fra 3 anni, perché se no, no? Vuol dire che tu mi stai in qualche misura dicendo che io te posso vendere quello che già so oggi facendo finta che lo scoprirò fra 3 anni, perché altrimenti come funziona? Qual è la ricerca che riesce a sapere dall'inizio, prima di cominciare, dove andrà a finire? Capite che questo è tutta una serie di malfunzionamenti che sono evidenti, ma li capisci solo se adotti un'ottica ampia, perché nell'ambito di quella cosa fare tutto normale, fare tutto conforme, come prima, no? Allora il 3 febbraio è libero, per cui fate lo scritto. Libero per chi? Solo per questa parte qua, quell'altra no. Allora vogliamo capirlo? Però ragioniamo sempre così, capite? Sempre. E questo comincia a costare. Quello che vi dice Morin è che questo atteggiamento è andato bene per secoli, ma oggi costa, perché oggi siamo arrivati a quella fase della scienza avanzata, quella del problema dell'anomalia, in cui i benefici cominciano a non essere in grado di equiparare i costi. Oggi costa molto di più. Prima no, perché c'erano tutta un'altra serie di ammortizzatori che facevano sì che le cose potessero aggiustarsi, perché non si era così rigidi. Non so se avete visto un film che si chiama In amore e niente regole, il titolo terrificante. È un film di George Clooney che parla di questo, che dice che lui è uno dei primi giocatori di football americano professionale, no? E giocano divertendosi, fanno tutta una serie di tiri barbini, tiri mancini alla gente, nascondono la palla, si piano in giro, si ammazzano le risate e vanno in giro. Quando cominciano a muovere tanti soldi, chi arriva? Arriva il commissario governativo che fa le regole. E quindi poi basta. Che succede? Che la prima partita che giocano si annoiano tutti talmente tanto che George Clooney va via, perché la parte della la componente del divertimento non regolato scompare. Noi ragioniamo sempre così. Non c'è verso di fare una via di mezzo nella quale un po' regoli e un po' no. Perlomeno non ci riusciamo, forse ci sarà pure, ma finora non l'abbiamo dimostrata. Quello che vediamo è che la parte divertente c'è più. A un certo punto ci rimane soltanto: allora tu devi fare questo, devi fare, ma se fate uguale, cioè è scritto nelle regole. No, la domanda è perché? No? So se avete visto non un film con Marta Andrea che era Non pensarci. No, non ti muore. Quello che poi ci hanno fatto anche una serie televisiva, che lui era il chitarrista rock con la famiglia che faceva ciliegie sotto spirito. Ah. Allora comunque non è importante. Il fatto qual è? Che lui fa lo zio di 2 ragazzini, a un certo punto gli affidano 8 nipoti e lo mandano in giro. Allora a un certo punto i bambini lungo la strada cominciano a correre. Ah, quello che si sa, quello che fai quando sei un bambino. E lui: non correte ragazzi. La nipote si gira: ma perché? E lui: già, perché? Non si sa perché, però si dice e quindi lo diciamo, capite? Quello è il problema. Noi normalmente adottiamo dei comportamenti come se non ci fosse modo di fare diversamente, quando invece il modo ci sarebbe, come pur basterebbe pensarci, teoricamente, no? Sarebbe sufficiente. Però per pensarci, come sto cercando di dirvi da un po', ho bisogno di essere, come dire, di pensare di poterlo fare. Cioè, se io non ho la pensabilità dell'agire, non agisco. Mi sembra che sia inutile, mi sembra di non avere i titoli, mi sembra di non essere competente, mi sembra di non essere all'altezza, mi sembrano tante cose che sono però funzionali, guarda caso, a delle esigenze di altro genere. Il fatto che io sia in qualche misura espropriato di qualunque forma di capacità autonoma di agire o di pensare è utile da un punto di vista politico, è utile da un punto di vista economico, perché io tendo a rimettermi ad altri. Tenete presente che questo tipo di espropriazione comincia proprio dagli spazi vitali, dall'organizzazione degli spazi civili e pubblici, perché la città, quando viene trasformata, che pure questo accade a metà 600, diventa una città nella quale si è dipendenti da qualcosa. Laddove prima in città si era in qualche misura autonoma, le città avevano delle fonti d'acqua bevibile, avevano degli spazi dove venivano allevati degli animali, avevano dei campi coltivabili, le città erano in qualche misura autonome. Dopo la grande riforma le città diventano dipendenti. Se voi ci pensate in questi termini, voi dipendete da una miriade di cose, perché avere un domicilio vuol dire essere allacciati a delle reti e poter fare qualcosa solo se si è allacciati a quelle reti. Quindi voi dipendete dall'azienda dell'acqua, dipendete dall'azienda del gas, dipendete dall'azienda dell'elettricità, dipendete dal distributore di segnale televisivo, dipendete dal provider di segnale telefonico. Tutte queste sono dipendenze. Capite? Sembra che non ci siano, finché non te le tolgono. Non so se vi ricordate il blackout di qualche anno fa. È stata una sensazione brutta svegliarsi la mattina che ancora non era tornato nulla. Uno comincia a dire, ma che faccio? Dove vado? Perché l'aria non funziona, la luce non si accende, il riscaldamento non c'è e io non so fare niente. Capite dov'è il problema? Io vengo confrontato alla situazione che non avevo ancora preso difetto, per la quale io non ci posso fare nulla. Io non è che posso mettermi con la cassetta degli attrezzi e andare a riparare qualcosa, anche sapendolo, non ho proprio la scala per farlo, capite? Quindi la costruzione della metropoli, in ultima analisi, è una costruzione che è anch'essa espropriante di competenze. L'abitante della metropoli è uno che dipende da qualcun altro. E quando tu cominci a considerarti esclusivamente come dipendente da qualcun altro, sei fottuto. Per molti versi. Poi magari può essere pure molto comodo per altri, come abbiamo detto, no? Perché dipendere da qualcuno si presta a liberarsi dall'onere della scelta, si presta a non dover fare cose, non dover prendere decisioni, a non prendere posizioni, sono un sacco di cose anche lì positive. Il problema qual è? Che noi veniamo costruiti da una parte in modo non consapevole come incompetenti, ma dall'altra veniamo venduti e proposti come invece del tutto autonomi. È questo che genera disagio, questo che è uno dei grandi problemi della democrazia dell'oggi, perché la democrazia è fatta di soggetti autonomi e critici, o dovrebbe. C'è gente che vota per delle sue convinzioni, perché ha delle idee, perché ha degli ideali, eccetera, eccetera, eccetera. Non perché ha dei ritorni pratici. La teoria era quella. Nella prassi poi vediamo i risultati. Credo che non serva neanche parlarne ulteriormente. Però come vedete, quindi, questo tipo di autorappresentazione del soggetto come da una parte capace di qualsiasi cosa, ma dall'altra di fatto incapace di qualsiasi cosa, è una forte fonte di disagio. È lì uno dei grandi problemi, è lì uno dei motivi per i quali consumiamo ogni anno il 300% in più di psicofarmaci e sostanze assortite di quel genere. Perché c'è una grossa difficoltà a riuscire a rendere congruenti questi discorsi. Questi discorsi sono radicalmente divergenti. Ed è per questo che la figura dell'anomia di Merton torna molto comoda, perché effettivamente dice questo. Ci sono delle proposte che non sono coerenti. Da una parte devi essere autonomo, dall'altra fanno di tutto per non farti essere autonomo. Come funziona questa cosa? Allora, sono autonomo o non sono autonomo? Da una parte devi essere razionale, dall'altra non sei razionale. Quindi come faccio ad essere razionale? Come faccio ad essere razionale e autonomo? Ecco, il grande problema è lì. Con quali risorse autonome mie posso fare questa cosa? Se non mi concepisco come in grado di farlo, non lo faccio. Semplicemente questo. Se non penso di essere capace di farlo, se non credo di poter avere delle mie risorse che mi rendono comunque competente, non lo faccio. E la vita e la convivenza civile peggiorano, perché di fatto a questo assistiamo in modo abbastanza lampante, no? Quindi quello che dice, tanto per concludere, Morano è sapere esperto, è anche vero che il modo di produzione del sapere è di per sé complesso da gestire, soprattutto in assenza di una soggettività autonoma. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi siamo costantemente fatti bersaglio di comunicazioni. comunicazioni che implicano che noi siamo in grado di capire quello che stanno dicendo, oltretutto, e quindi generano un ulteriore stress, no? Come vi dicevo l'altro giorno, quando Michele Serra va a comprare lo spazzolino, ritiene di poterlo comprare lo spazzolino, solo che poi si accorge che non ha le condizioni adatte e quindi si informa. Tutto quello che ci viene proposto è in qualche modo un appello alla nostra attenzione. Che succede? Che questo genera quello che poi nell'informatica si è definito information overload, sovraccarico informativo, no? È un problema anche per le macchine, per cui figuriamoci per gli esseri umani. Che fanno? Le macchine si spengono, gli esseri umani chiudono. E questo è quello che Simmel definisce col problema e col nome di blasé. Perché nella vita metropolitana ci sono così tanti blasé? Perché dice Simmel, la metropoli è un luogo dove gli stimoli nervosi, le richieste d'attenzione sono talmente tanti che se tu non hai un filtro per gestirli, a un certo punto l'unica soluzione per sopravvivere è chiuder tutto, no? Come vedete il problema è il filtro. Perché Simmel si è occupato tanto di cultura soggettiva? Perché il filtro è la cultura soggettiva. Cioè, se tu sei fatto oggetto di miriadi di stimoli, ma sai quali ti interessano e quali no, puoi fare una certa cernita. Ma se non lo sai, o li accetti tutti o li rifiuti tutti. Ma accettarli tutti sarebbe un sovraccarico informativo. Quindi non puoi. Capite dove è il problema? Quindi è ovvio che anche le tecnologie e tutto il resto, i media e le varie comunicazioni alle quali siamo sottoposti, che passano dappertutto, lo sapete, dal camion, l'autobus che passa, al cellulare che ti manda un messaggio, a quello che legge un libro, insomma siamo perennemente bombardati da questo tipo di stimoli. Se noi non abbiamo nessun criterio per ordinare questi stimoli, quindi dar loro una gerarchia, quindi evidentemente fare in modo che possano diventare ed essere accettati solamente in parte, non possiamo far altro che chiudere tutto e svalutare unanimemente tutto quello che c'è all'esterno. Perché per Simmel questo però è un problema? Perché è ovvio che il blasé non interagisce più, non è in relazione con nulla, perché non ha gli strumenti per poter entrare in questo tipo di relazione con qualcuno. Quindi di fatto il blasé è qualcuno che è chiuso, una monade leibniziana se vogliamo, che però non partecipa del processo culturale o sociale, non è più in grado di farlo. Quindi come vedete i processi di costruzione del sapere, di diffusione del discorso, della retorica corrente, tutto quello che volete, sono processi che sono intrinsecamente contraddittori, perché da una parte richiedono un tuo contributo autonomo e quindi una tua capacità di filtro, ma dall'altra parte non ti mettono nelle condizioni di averla e quindi generano cortocircuiti. Alla fine tu dici no, me ne frega niente, di nulla, che sai, no, niente, no. E succede sempre più spesso, non è casuale che il ritardo e l'analfabetismo di ritorno in Italia sfiori il 70%. Il 70% è una cifra raccapricciante. Il 70% vuol dire che 7 persone su 10 dopo 10 anni dalla fine degli studi non sono più in grado di leggere comprendendolo un articolo di media lunghezza, per non parlare di un saggio. Su che basi le fai le tue competenze se non riesci a fare questo? È chiaro d'altro canto che quando tu invece cominci a ragionare in termini di intelligenze multiple, come abbiamo visto la volta scorsa, ad esempio, e ti rendi conto che una serie di comportamenti che davi per scontati non sono scontati, puoi lavorare per mantenerti in grado di fare le cose, no? Puoi discutere e immaginare di poter fare dei corsi e degli aggiornamenti di intelligenza emotiva, ad esempio, quando ti rendi conto che anche quella è una forma di intelligenza e pertanto è allenabile e migliorabile. Perché nel momento in cui tu le cose le riconosci, sai anche che sono in qualche misura trattabili. Se nessuno te l'ha mai detto, tu ritieni che ti non essere portato. Quante volte si dice non è portato? Che cazzo vuol dire non è portato? Può pure darsi, ma come l'abbiamo deciso che non è portato? Perché se hai cercato di insegnargli una cosa con degli strumenti di un'altra intelligenza, è ovvio che quello non è portato. O no? È molto comodo come discorso, perché è un discorso che costruisce una serie di differenze dove potrebbero non esserci. Perché uno degli esiti finali di Sennett, per esempio, è che tutti noi siamo in grado di diventare dei buoni artigiani, non saremo sopraffini. Ma tra un buon artigiano e un incompetente, secondo me, comunque abbiamo guadagnato qualcosa. Poi ci sarà pure il genio, per carità. No? Però, come vedete, è evidente che l'articolarsi della società è diverso in questo modo. Anche le posizioni di potere sono radicalmente diverse, perché se voi pensate alla retribuzione corrente all'interno delle aziende, no? tutti i problemi di quei poveracci che stanno in piazza per $700, per 700 euro al mese e via discorrendo. Voi sapete che la differenza tra la retribuzione di un operaio e quella di un manager oggi è di circa 300 volte, cioè il manager prende 300 volte lo stipendio dell'operaio, laddove all'inizio dell'industria era 4 volte. E il manager, tra l'altro, è una di quelle expertise che non si riesce a capire da dove comincino e dove finiscano, perché non c'è ancora riuscito nessuno, oltretutto. Quindi è evidente che sono strategie di, come dire, appropriazione di risorse e di costruzione di benefici e differenze. Questo è il problema, capite? Laddove, ricordo, la democrazia doveva essere quella che metteva tutti nelle stesse condizioni d'inizio per vedere poi chi era bravo. Quindi, insomma, c'è da lavorare parecchio. Questo esodo mi dice che abbiamo finito il tempo, ho l'impressione, vero? Che ora è? E 4.35? 5.9. Allora è un esodo di per sé. Vabbè, allora dicevamo, ci sono domande su questo? Ah sì, è vero, hai ragione. Sì. Ma infatti gli studiosi correnti dicono che con Socrate è finita la filosofia, guarda un po' i casi della vita. Non è strano, vuol dire, non è che siamo partiti da vicino per farla sta cosa, cioè ci sono voluti millenni, ci abbiamo lavorato con molta attenzione. Il problema è che Socrate ragionava per out-out, faccio presente che la cultura greca non aveva lo zero, perché non riusciva a concepirlo, ecco, quindi insomma ci sono un sacco di... cose interessanti da dire anche lì, no? Gli greci ci piacciono tanto, però pure lì, un attimo di calma, nel senso che mo perché ha detto Socrate posso anche dire, no? Posso. Esatto. Ah, senz'altro, ma infatti è lì che comincia la difficoltà di riuscire a mettere a fuoco la figura dell'artigiano, no? L'artigiano comincia in Grecia, per cui non è casuale. Però come vedete si tratta di un processo culturale che ha delle radici remote. Per questo è un'altra delle cose che è interessante capire, è che non è che c'è un sapere che è scaduto e un sapere che ancora invece serve. Noi siamo figli di Socrate come siamo figli dell'illuminismo, come siamo figli di Cartesio, abbiamo una serie di contributi nel nostro percorso culturale e intellettuale che conoscendoli possiamo gestire e riconoscere, altrimenti no, altrimenti accettiamo tutto come se non ci fosse altro modo di fare. Ripeto, non c'è più tempo di farlo. Ma il problema è che noi non lo diciamo, cioè abbiamo pigliato solo una cosa di Socrate, quella lì ce la siamo persa, guarda i casi della vita, ecco, capito? Quella che poteva essere uno scatto di intelligenza, io so di non sapere, che è quello che succede normalmente a chi studia, perché chiunque studi sa benissimo che c'ha una montagna di cose che non sa. No, so benissimo di avere dei buchi immensi nella mia preparazione, però lo sai solo quando hai cominciato a studiare, se no ti sembra una stupidaggine. Questo è uno dei discorsi che normalmente affrontate quando vi laureate. Uno fa una tesi e dice, vabbè, che ci vorrà scrivere una tesi? Ci vuole. Dipende come la scrivi e chi te segue, però se la scrivi bene ti accorgi che ogni volta che apri un libro ti s'aprono tutta un'altra serie, no? Cazzo, è tutta sta roba. Ecco. E anche se è un argomento piccolo piccolo, da lì puoi andare ovunque. Questo è il bello del sapere. È il motivo per cui non si riesce a capire la logica per la quale certi saperi sono più importanti di altri. È quella. Perché un sapere ben costruito da qualunque oggetto ti porta ovunque, se tu lo sai seguire. Qualunque sapere, non serve che serva, no? Come quello famoso delle gocce che cascano dal rubinetto, che apparentemente non serviva a niente. Ecco, apparentemente è una delle parole chiave per il nostro modo di sapere. Però nel momento in cui tu costruisci il sapere come un insieme di procedure prevedibili, è chiaro che poi prevedi e quindi decidi che la museologia non serve più, l'epigrafia greca non serve più, le cose romanze non servono più, e tutta una serie di cose. Noi stiamo diventando molto più ignoranti di prima. Se voi andate a vedere le specialità insegnate all'università di oggi e quelle di 30 anni fa, ci sono un sacco di campi che sono scomparsi, finché non ci accorgeremo che potevano servire e ci rimpiangeremo seriamente quello che abbiamo fatto. Quindi, ad ogni modo, dicevamo, il problema del blasé l'avete capito?
Sì.
Il blasé quindi in qualche misura è colui che, non avendo degli strumenti autonomi di selezione, è costretto a chiudere fuori da sé tutto, chiudersi in una bolla di cristallo, se vogliamo, in qualche modo, no? e di conseguenza diventa qualcuno che non partecipa della relazione generale che tiene salda la società. Abbiamo visto che noi abbiamo un'ottica relazionale da questo punto di vista, no? La società è fatta dallo scambio tra le persone. È chiaro, se ci pensate, che anche il modo di costruzione del sapere è d'intralcio a questa cosa, perché nel momento in cui costruisce costantemente delle gerarchie crea delle difficoltà di comunicazione. Se colui che parla non è interessato a farsi comprendere, la comunicazione con gli altri è stentata, difficile, no? Prendete il famoso gergo dei medici, come diceva l'altro giorno Steve Jobs: mi hanno detto vai a mettere a posto i tuoi affari, che nel gergo dei medici vuol dire stai per morire. Ecco, quel gergo quanto è studiato per garantire un sapere specialistico e quanto è studiato invece per far pesare agli altri la loro incompetenza? Ma non solo quello dei medici, un po' quello di un po' tutti, voglio dire, no? Il famoso politichese, perché uno parla in politichese? Hanno dimostrato in tutti i modi che il politichese non è un buon strumento di comunicazione, ma serve a comunicare o serve a stabilire delle gerarchie? Capite? Che il problema è tutto lì. Cioè, nel momento in cui tu costruisci costantemente delle gerarchie implicite delle quali non parli, ma che neghi a parole, però, no? Dici che tutti siamo uguali, tutti siamo in grado di capire, tutti anzi siamo, come dire, il potere della popolazione, queste stronzate bellissime, no? Ma poi nella prassi non crei delle condizioni che sono assolutamente opposte a questo, è ovvio che c'è qualcosa che non quadra. Ma evidentemente è una cultura che sta attraversando una fase complessa, nella migliore delle ipotesi, probabilmente una fase di slittamento tra paradigmi. E allora questo ci segnala, come vi dicevo, così introduco il discorso di domani, a uno degli analisti più attenti di questo discorso, che è sto benedetto Michel Maffesoli, francese, che, tanto per farvi un esempio, ha scritto nel 1988, se non vado errato, sì, nell'88 ha scritto Il tempo delle tribù, che è un testo che al tempo ha suscitato scalpore perché diceva delle cose che sembravano ovviamente destituite di qualunque senso, perché lui non è un cartesiano da questo punto di vista per certi risguardi. Ora, non so se avete visto Team Tribù e tutto l'uso che si fa costantemente del termine tribù. Lui l'aveva visto con 30 anni d'anticipo, che non è poco per qualcuno oggi. Cioè, rendersi conto di come vanno i processi sociali con 20 anni d'anticipo è interessante, perché Il tempo di tribù ha scritto nell'88, Team Tribù era del 2005 e il concetto di tribù si è affermato nel 90, 95, 98 eccetera, no, tutto quello che è l'insieme, lo stare insieme dei raduni, rave, tutte queste cose sono già nei suoi testi del 70. Quindi è interessante vedere come, se hai gli appositi strumenti culturali, riesci a vedere verso dove stiamo andando. Non è così difficile prevedere. Rifkin, vi ho detto, è uno che lo dimostra costantemente. Voi prendete un testo di Rifkin di 10 anni fa, che cazzo ci hanno broccato, nella grandissima parte dei casi è quello che è successo. E non è che sono molti a poterlo affermare questo. Allora, Maffesoli segnala questa differenza, questo nuovo tempo che sta arrivando, di qualche misura in qualche modo si chiama essere interprete, come postmoderno. Perché evidentemente il paradigma contro il quale ci si pone è quello della modernità. L'abbiamo visto più volte, no? La modernità ha una serie di procedure interne, una serie di logiche che ci sembrano ovvie, che sono quelle con le quali in qualche misura stiamo facendo i conti dall'inizio delle lezioni. Vi ricordo, e poi chiudiamo, il discorso del contraddittoriale. Cos'è il contraddittoriale? Ve lo ricordate? Contraddittoriale si dice di un'opposizione che non è superabile. Vi ricordo che nel discorso moderno non esistono opposizioni insuperabili. Tutto è sottomesso al sovrano potere della ragione. Chi è quello che tratta questo argomento nel modo più chiaro? Hegel, nel momento in cui parla di tesi, antitesi e sintesi. Quindi il movimento del sapere è una retta all'infinito, esattamente come quello del tempo. No? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non esiste alcuna posizione che non è conciliabile, non è modificabile e arrangiabile, non c'è nulla di autonomo in un certo senso, tutto è affrontabile con gli strumenti della ragione, della logica e della filosofia per poter essere superato e dare il via a un'altra opposizione fittizia. Il contraddittoriale lo nega questo. Il contraddittoriale è qualcosa che è opposto e resta opposto. Capite? come coscienza e inconscio. Come faccio a parlare di coscienza e inconscio secondo la logica hegeliana? Dovrei essere già diventato Dio da un po', no? Perché se una fosse la tesi, l'altra antitesi, in qualche modo ci vorrebbe una sintesi, ma non c'è questa sintesi. Noi vediamo soltanto che c'è una tensione che rimane e che in qualche modo genera energia, perché è dalle tensioni che genera energia, non dal superamento delle tensioni. Quindi quando cominciamo ad andare a vedere questo discorso, scopriamo che la gran parte dei dualismi sui quali noi costruiamo la nostra cultura sono delle tensioni contraddittoriali, ad esempio anima e corpo. Come la risolviamo questa tensione? Abbiamo visto che per Cartesio si sarebbe risolta in una specie di, no, avatar incorporeo piazzato da qualche parte, ma noi non siamo incorporei, noi continuiamo a essere piuttosto corporei e quindi siamo teatro di una tensione contraddittoriale. Due elementi che non sono riducibili l'uno all'altro, che hanno delle loro proprie specificità. Allora, se io non ho gli strumenti mentali per concepire questa coesistenza, non la concepisco. Per cui penso o anima o corpo, out out. A me serve un et che possa far convivere quello che c'è. Capite? Quindi coscienza e inconscio sono insieme, come ci dice il nostro cervello. Emozioni, istinti, passioni, ragione, tutto insieme, non o l'una o l'altra. E se io non ho questa forma mentis e questi strumenti cognitivi, ho delle difficoltà ad avvicinarmi a quella che poi è la realtà. Ci vediamo domani per chi c'è.